Presente.
Presente.
Comina.
Presente.
Cordasso.
Presente.
Delio.
Presente.
Ferraro.
Presente.
Castaldi.
Presente.
Giorgis.
Presente.
Giuberga.
Presente.
Dobriato.
Presente.
Mariano. Ocelli.
Presente.
Bordera.
Presente.
Ortolente.
Presente.
Racca.
Presente.
Rindici.
Presente.
Rubiolo. Forum strutturale restituito.
Via Coglini, allora. Quindi chi li fa partire, Lini? Possiamo partire con gli inni? Ok.
La stessa cosa tutti, poco più, non è molto ok, adesso non lo
Qui mi dà che è arrivata la Mariano. Allora, cominciamo il consiglio, io devo fare una comunicazione riguardo alla lettera di giunta comunale numero 19 dell'8 febbraio 2021.
Scusa, ci sono i microfoni accesi, Delio, chiudi il microfono.
Serena, sì, chiudi il microfono. Serena, Mariano.
Sì, ci sono.
Chiudi il microfono e boom, ok. Allora, do comunicazione della deliberazione della Giunta Comunale numero 19 dell'8 febbraio 2021 ad oggetto prima operazione di adeguamento degli stanziamenti presunti della gestione dei residui attivi e passivi del bilancio di previsione 2021-2023 di competenza della Giunta. Poi do comunicazione, seppure già risaputo, che il gruppo del Partito Democratico ha alternato il capogruppo che non è più Pasquale Portolese ma adesso è la consigliera Vilma Bressi. Poi do comunicazione che all'ordine del giorno sarà aggiunto un ordine del giorno riguardante la questione delle barriere architettoniche della stazione ferroviaria. Quindi all'ultimo punto discuteremo anche questo ordine del giorno. Adesso la parola al sindaco per le comunicazioni. Prego.
Grazie Presidente. Allora, ho tre comunicazioni da dare, però ne farò solo due perché quella relativa alla lotta contro il Covid, siccome ci sono due interrogazioni analoghe che chiedo già fin da ora di unificarle, quando si tratterà di quello, dirò poi le cose che devo dire su questo argomento in quella sede lì. Le due comunicazioni che voglio fare sono allora la prima. La città di Savigliano ha avuto una interessante e importante eredità. Sarà tre settimane fa è morta la signora Clelia Graziano Sinaglia, che già aveva dato al comune molti, molti soldi per costruire diverse opere. Ci ricordiamo quando dette 1 miliardo di vecchie lire per la gipsoteca e per il museo, quando fece costruire il campo di calcio, quello che c'è dalla piscina, e poi altri soldi. Adesso è mancata, e il testamento, che non è ancora stato registrato, ma di cui siamo già a conoscenza, lascia al comune di Savigliano una cifra importante che appena sarà resa pubblica sarà a mia cura comunicarvela, vincolata esclusivamente e rigorosamente al Museo Civico di Savigliano. Questa cosa tra l'altro va anche bene perché noi abbiamo degli interventi da fare sul museo: abbattimento barriere architettoniche, l'ascensore, di modo che i disabili possano fruire anche del primo piano, rimettere a posto tutta la parte informatica. Si vede che abbiamo i quadri che parlano, eccetera, insomma, che faceva questo museo un po' particolare. Comunque va benissimo, questi soldi serviranno anche perché sono vincolati a quello. Contemporaneamente ha anche lasciato dei mobili, lampadari, quadri di un certo pregio, che sono già stati portati nel museo. La settimana scorsa i nostri operai, con l'aiuto di Cesare Pagliero, che è questo esperto di ristrutturazione, insomma, per evitare che questi mobili avessero dei danni, insomma, sono stati traslocati lì. E quindi niente, io ringrazio, purtroppo non hai eredi, persone a cui ringraziare, a cui portare i nostri ringraziamenti. La città di Savigliano ovviamente, appena sarà possibile, ringrazierà in modo ufficiale la munificenza di questa signora, e c'è l'idea già avanzata da qualcuno che si potrebbe intitolare la piazzetta antistante al museo, mettere una targa, qualcosa del genere, insomma, a lei e al marito, che il marito è morto già un po' di tempo fa, però che erano stati estremamente attenti alle vicende savigliani. Questa era la prima informazione. La seconda informazione riguarda la questione dell'ospedale. Allora, voi sapete che dalla fine del 2020 ad oggi, insomma, c'è stata un'intensa discussione sulla questione ospedale di Savigliano, no ospedale del territorio, dove lo facciamo, come, quando, perché, eccetera. Una discussione estremamente intensa, alla fine della quale si è riuscito a trovare un accordo, nel senso che i 7 sindaci che erano stati individuati da tutti i sindaci del quadrante nord-ovest della provincia come dire, quelli che avrebbero dovuto portare avanti in primis questo problema, hanno trovato l'accordo venerdì scorso. Abbiamo elaborato un documento che è alla firma di tutti i sindaci del quadrante, e quindi sono contento che c'è stata l'unanimità. I siti che verranno indicati in regione sono due: uno nel prospiciente, nella zona dell'attuale ospedale Santissimo Annunziata, e l'altro nella zona nord-ovest della nostra città, sulla direttrice Savigliano-Saluzzo, nella prima periferia della città. Sarà poi la regione, che ha già detto che commissionerà uno studio usando lo stesso iter che ha usato per individuare l'ospedale di Cuneo, quindi commissionerà uno studio a un'azienda specializzata, la quale dirà quali dei due siti è più opportuno usare per fare questo ospedale nuovo. È una cosa estremamente importante. Ovviamente il documento porta anche degli altri elementi, quello della viabilità che è necessario sicuramente rivedere, a quello della medicina sul territorio e quindi la costruzione delle case della salute, eccetera, eccetera. Adesso questo documento è la firma dei sindaci, sono 58 sindaci del Fossanese, Savignanese e Saluzzese, quasi firmata, domani dovrebbe partire per la regione. Dopodiché abbiamo bisogno di un atto formale della regione, cioè una delibera di giunta o di consiglio che dica chiaramente che quanto da noi elaborato viene recepito, no? E poi dopo la regione procederà ad incaricare questa ditta per fare lo studio o cosa. E questo comunque è estremamente positivo, è il primo step. Continueremo a stare dietro per far sì che questa cosa vada in porto. Ne approfitto per ringraziare veramente di cuore tutti i capigruppo che si sono adoperati. Siamo riusciti a costruire un'armonia e una unità di intenti tale grazie alla quale è stato possibile appunto portare a casa, per quanto ci riguarda come Savigliano, questo risultato. Cioè siamo riusciti a superare quelle che sono le naturali divergenze, perché essendo in democrazia nessuno si stupisce che ci sia la maggioranza e l'opposizione, idee diverse o cose. Siamo riusciti a superare tutto questo e a, come dire, creare un fronte comune nell'interesse della nostra città. Quindi io ringrazio veramente tutti i capigruppo, senza il loro intervento estremamente positivo questo non sarebbe stato possibile, invece è stato possibile perché noi ci siamo sempre presentati come un blocco molto duro nel confronto con gli altri territori. Poi, per carità, lì un po' di campanile c'è sempre, però poi dopo la discussione si cerca di vedere qual è la situazione migliore per il maggior numero di popolazioni. Insomma, alla fine l'accordo è stato trovato, quindi questo mi fa molto piacere e appunto ringrazio ancora i capigruppo per quanto da loro fatto in questa vicenda. Nei prossimi giorni è nostra intenzione, appena l'assessore avrà ricevuto questo documento, organizzare poi una conferenza stampa in cui spiegare tutta la questione anche nei dettagli, quindi insomma rispondere a tutte le domande, eccetera, eccetera. Ci sembrava non tanto corretto fare questo prima che l'assessore avesse ricevuto appunto questo documento. E poi questo documento verrà ovviamente anche inoltrato ai consiglieri che lo desiderano, in modo che si possa sapere di cosa si sta parlando. Bon, io ho finito su questo. Vi ringrazio per la vostra attenzione. La questione del Covid la dico poi quando ci sono le interrogazioni. Grazie.
Ha chiesto la parola per una comunicazione il consigliere Maurizio Delio. L'ho preato, vedo che si prenota, ma dovrà aspettare gli altri già prenotati.
Prego. Grazie Presidente. Stamani sono anche passato dal sindaco per questa comunicazione. Nella conferenza di capigruppo due settimane fa, e ringrazio tutti i componenti della conferenza dei capigruppo e il sindaco per aver accettato questa intitolazione che faremo appena possibile del Tennis Club Savigliano. Io la presentai già qualche anno fa, poi siccome non erano passati 10 anni dal regolamento, sono quest'anno i 10 anni dalla morte del nostro caro concittadino e ex sindaco dottor Alfredo Dominici, ho rifatto la domanda e quindi sono molto felice e molto contento e ringrazio tutti ancora i capigruppo e la conferenza dei capigruppo e il sindaco per aver accettato questa nomina. Volevo questa cosa mi fa molto piacere anche perché la porto avanti mio suocero Aldo Scotta, che fu anche un vice sindaco e assessore di Savigliano. Dottor Alfredo Dominici, che per molti anni fu consigliere comunale, poi sindaco della nostra città, fu amministratore di strutture sociali, presidente dell'assemblea dell'USL, allora locale, nel periodo della forte crescita del nostro ospedale. Subentrato sindaco in una fase di accuse infondate alla giunta Galletto, continuò e portò a termine consegnandolo alle società bocciofile il bocciodromo coperto. Nella fase della grave crisi degli impianti della gestione della piscina comunale, la stessa area venne rilanciata con la costruzione della piscina scoperta e con l'arricchimento dell'annesso campo di calcio, assecondando nell'idea un'offerta oculata da parte dei cittadini. Quindi mi pareva maturo il tempo per dedicare da parte del Comune di Savigliano questa struttura sportiva, anche perché lui fu uno dei primi a, come mi dicevo questa mattina, mi ricordava, io lo ricordavo perché forse ero troppo piccolo, il sindaco mi ricordava che il primo campo da tennis fu costruito nell'area dove ora ci sono i giardini dei marinai, quindi dove c'è il chiosco dei gelati, e poi fu spostato successivamente. Lui era un giocatore di tennis e penso che sia io sia il sindaco facciamo parecchie partite di tennis con il nostro dottore. Quindi ringrazio ancora questa memoria a ricordo dei cittadini, dell'amministratore pubblico e uomo di sport, dottor Alfredo Dominici. Grazie.
Parola allora per una comunicazione al consigliere Lopreiato. Prego.
Allora, chiedo scusa, ma ho un problema con internet, è proprio saltata la connessione nel momento in cui è iniziato il consiglio, quindi mi sono dovuto connettere col telefono. Allora, dunque, la comunicazione che volevo fare riguarda il progetto che la Consulta della Famiglia ha messo in campo lo scorso anno, quando è iniziato il lockdown, e diciamo che si è mobilitata la consulta per capire cosa poteva fare per dare sostegno alle famiglie con figli in sostegno alla DAD. E quindi si è attivata con dei volontari ed è riuscita a, diciamo, dare sostegno a un ristretto numero di ragazzi, comunque con dei risultati soddisfacenti, e si sperava che questo si concludesse con l'anno scolastico. Con l'inizio del nuovo anno scolastico 2020-2021 purtroppo ci sono di nuovo state le chiusure, e allora nuovamente la consulta si è chiesta cosa poteva fare per appunto appoggiare nuovamente queste famiglie e eventualmente creare qualcosa di strutturale. La consulta si è rivolta all'Università di Torino e dopo una serie di percorsi siamo riusciti come consulta a scrivere una convenzione tra l'Università di Torino e il Comune di Savigliano, convenzione che poi è stata approvata, nella quale si stabilisce che ci sono due progetti che servono appunto a sostenere questi ragazzi che per vari motivi non hanno buoni risultati a scuola. I progetti che sono in convenzione sono identificati con due nomi. Il primo si chiama Nessuno Resti Indietro e questo progetto si occupa di far fare i compiti ai ragazzi durante il periodo estivo per fargli recuperare quanto hanno perso, almeno quanto possibile recuperare. Il secondo progetto si chiama Un Assist per il Futuro e invece si svolge durante l'anno ed è un lavoro aggiuntivo che viene fatto da universitari che sono laureandi, che guidano questi progetti e guidano degli altri studenti che devono fare tirocinio. I loro tirocini purtroppo sono ridotti per via della DAD e quindi faranno questi tirocini proprio occupandosi di questi ragazzi che hanno dei problemi a restare al passo con gli altri. Questa convenzione dura un anno ed è rinnovabile. Questo è sicuramente un buonissimo fatto perché anche se l'amministrazione finisce, questa convenzione può continuare e può continuare anche oltre il discorso DAD, cioè sarà possibile fare dei progetti anche in presenza quando questo sarà possibile. È un percorso virtuoso perché i tirocinanti, i laureandi e soprattutto i ragazzi che ricevono sostegno hanno tutti un vantaggio, e questo al comune non costa nulla ed è, direi che è una cosa buonissima. L'altra cosa che ritengo molto importante è che le consulte sono, fanno un lavoro importantissimo di, diciamo, di ricerca di essere attivi, e questo è un risultato che senza le consulte probabilmente non avremmo raggiunto. Allora, in aggiunta a questo, e questa è un'altra comunicazione, purtroppo siamo rimasti diciamo con un vulnus sull'incontro della consulta che dovrebbe essere fatta domani, in cui deve proprio essere presentato a tutti i componenti, perché non tutti hanno seguito il percorso burocratico, e comunque a tutti deve essere presentato questo progetto. In più ce n'è un altro che nel quale viene un ospite a presentare un altro progetto, e quindi dovrebbe svolgersi domani questa consulta. Purtroppo la minoranza non ha un rappresentante in questo momento, perché fra tutti è andata mancata la comunicazione del rappresentante della minoranza. Siccome si è provato all'ultimo momento di inserirlo nell'ordine del giorno, ma questo non è possibile per una serie di questioni pratiche, burocratiche, allora io farei questa proposta alla minoranza, che mi risulta abbia già identificato un consigliere da nominare nella consulta, e farei questa proposta di poter rinviare di una settimana l'incontro della consulta e invitare come uditore questo designato dalla minoranza, e poi al primo consiglio viene ratificata ufficialmente la sua nomina, altrimenti la consulta dovrebbe saltare di un mese, e non è una buona cosa, perché è già uscito anche sui giornali che questo progetto è stato attivato, e la consulta che ne è fautrice non può pienamente appropriarsene. Quindi attendo dalla minoranza una risposta su questo, e se si può fare, eventualmente diamo comunicazione che questo si possa fare.
Va bene. La parola adesso al consigliere Portolese per la sua puntualizzazione e comunicazione. Prego, consigliere Portolese. Ricordo che il tempo dedicato alle comunicazioni è di mezz'ora nel Consiglio Comunale, quindi siccome ce ne sono parecchie, prego di mantenere il tempo dei cinque minuti. Prego, consigliere Portolese.
Grazie, Presidente. Prima di tutto, consentitemi di fare una doverosa premessa. È paradossale che in un momento così tragico per il nostro Paese, a causa della pandemia da Covid-19 ancora fuori controllo, con l'Italia che conta ormai più di 100.000 morti, più di 10.000 solo in Piemonte, con la nostra città che ha pagato un doloroso tributo, che piange 60 cittadini, vittime davanti alle quali dobbiamo solo inchinarci e chiuderci in religioso silenzio, ebbene, in un contesto così tragico, il circolo PD cosa fa? Anziché occuparsi dei problemi della città, apre e favorisce una crisi politico-amministrativa, perché di questo si tratta, per tramite dei suoi consiglieri comunali, per assecondare le ambizioni personali del consigliere Bressi, che ha cercato a tutti i costi di diventare capogruppo consigliare. Perché questo epilogo ha un suo peccato originale, che risale ad inizio consigliatura, all'immediato post voto, quando il consigliere Bressi voleva arrogarsi in modo arrogante, scusate il bisticcio, il diritto, il privilegio di fare il capogruppo consigliare, richiesta più volte reiterata, che ho trovato tracotante, immotivata, non supportata da alcun elemento oggettivo, ma comunque almeno un confronto si era aperto in quella fase. Non supportata da capacità o esperienza amministrativa, non avendo mai fatto parte di questo consesso, perché quando in precedente tornate elettorali amministrative si era proposta ai cittadini savigliani era stata sonoramente bocciata, perché evidentemente non si sentivano degnamente rappresentati e ne avevano ben donde, direi. Stessa sorte era toccata a qualcuno dei consiglieri suoi sodali in questo momento. In questa tornata elettorale hanno avuto il privilegio di essere seduti in questo emiciclo non certamente per meriti loro, semplicemente perché alcuni ex amministratori che non si erano candidati in prima persona avevano garantito loro un aiuto concreto in termini di voti, altrimenti sarebbero rimasti nuovamente a casa. Non era supportato da un numero di voti superiore al sottoscritto. Anch'io mi sono sottoposto al giudizio degli elettori savigliani, che hanno avuto la bontà di premiarmi con il loro voto e a loro sono grato. Nel 2009, nel 2014, con 200 voti, quasi quanto un candidato sindaco di allora, e ancora nel 2017 hanno riposto in me la loro fiducia. Li ringrazio e solo a loro ne devo rispondere. Durante questi anni di consiliatura ci sono state sicuramente delle schermaglie dialettiche, sì, delle diversità di vedute, sì, ma viva Dio, la dialettica rappresenta il sale della democrazia, altrimenti saremmo uniformati, omologati al pensiero unico. E comunque posso rivendicare di avere sempre avuto un comportamento improntato alla massima correttezza istituzionale, anche nei miei interventi in consiglio comunale. In certi atteggiamenti certamente non mi riconoscevo, ad esempio quando veniva pregiudizialmente demonizzato l'avversario politico, e non mi riferisco soltanto ai consiglieri di minoranza, ma anche ai consiglieri della lista civica, assieme ai quali si sta governando la città, quando venivano considerati di serie B, in questo non mi riconoscevo. Perché la sana contrapposizione politica deve essere sempre ricondotta nell'alveo della dialettica democratica, non in vedi incrociati e battaglie ideologiche. E veniamo a quello che si può definire, almeno ufficialmente, il caso Subelli. Mi viene rimproverato strumentalmente un difetto di comunicazione. Allora mi tocca sottolineare negativamente il comportamento del gruppo consigliare della segreteria di circolo, rappresentati nella doppia veste dal consigliere Mariano, e mettere in fila tutti gli episodi nei quali negli ultimi mesi sono stato ignorato. Quando il consigliere Mariano organizzava decine di incontri con tema ospedale sanità, e il sottoscritto non veniva coinvolto, mai invitato, mai ricevuto alcun riscontro. Ha più volte incontrato il sindaco per discutere di ospedale sanità. Nel suo studio in comune e nella sede PD, nessun invito, nessun riscontro, neanche dal sindaco, capite? Io, collega consigliere dello stesso partito, capogruppo con delega alla sanità, con 40 anni di esperienza nel mondo della sanità come anestesista rianimatore, consigliere regionale del mio sindacato a ROI, coordinatore ospedaliero dei prelievi degli organi e tessuti, mensilmente mi confrontavo con 50 colleghi di tutto il Piemonte, in atto consigliere provinciale dell'Ordine dei Medici al secondo mandato, e per questo voglio ringraziare il presidente dottor Guerra per la fiducia. Completamente ignorato, tanto che lo stesso sindaco era lì a chiedermi come mai, e se vuole, ripeto, se vuole, può testimoniarlo quando interverrà. Hanno incontrato un importante ex dirigente della sanità cuneese, ma non solo, anche regionale e nazionale, nostro concittadino. Anche in questo caso nessun invito, nessun resoconto sui contenuti di quell'incontro. Ha incontrato i circoli PD di Saluzzo e Fossano, idem come sopra. Ho partecipato ad un incontro in chat con il coordinamento PD, la Mariana ha trasmesso il verbale all'interno del quale venivano puntualmente riportati tutti gli interventi, alcuni anche con replica. Dell'intervento del sottoscritto non c'era traccia, né un virgolettato, né una fugace menzione. Evidentemente non ha o non hanno ritenuto che il mio modesto contributo alla discussione fosse così degno da essere riportato. Viceversa, più di recente, ero stato convocato con una settica mail dal tono imperioso nella sede PD per una riunione in presenza con più di 10 persone tra segreteria e gruppo consigliare, in uno spazio angusto, dove non erano garantiti i requisiti minimi basilari di sicurezza anti-Covid-19. Roba da denuncia alle forze dell'ordine. Quando il gruppo consigliare ha sempre alzato le barricate contro le riunioni di maggioranza in presenza con 12-15 persone nell'aula consigliare, idonea ad ospitarne fino a 25. Ma l'invito in sede PD aveva un altro scopo, un'altra finalità. avevano allestito, immaginato virtualmente una riedizione del Sinedrio, dato che siamo nel periodo pasquale, con Anna e Caifa e qualcuno con scudiscio e corona di spine e il sottoscritto da processare. Subito dopo io ho chiesto un incontro, un confronto faccia a faccia nello studio del sindaco, ma codardamente è stato rifiutato. Ha partecipato in mia vece ad una conferenza dei capigruppo perché avevo tempestivamente, puntualmente informato che sarei stato assente. Quindi quale vulnus nella comunicazione da parte mia? E comunque, anche in questo caso, nessun riscontro, nessun feedback, nonostante ci fosse andata al mio posto.
Consigliere Portolese, ha superato il limite, la prego di concludere.
Viceversa, la successiva conferenza dei capigruppo, nella quale io sarei stato regolarmente presente, lei ne era al corrente, si era presentata anche lei per fargli il cane da guardia, tanto che i colleghi mi hanno guardato con aria interrogativa come per dire «Ma che ci fa lei qua? Ci sei già tu», svilendo in questo modo quello che era il mio ruolo in quel momento. Nonostante ciò, con un provvedimento mano militare sono stato sfiduciato. Per questi atteggiamenti riprovevoli, censurabili, reiterati da parte delle gruppe della segreteria, ho sentito come calpestata la mia dignità. E poiché lealtà, correttezza, trasparenza e probità sono dei valori che mi sono stati trasmessi dai miei genitori, sui quali ho fondato orgogliosamente il mio modus vivendi operandi, non permetterò certamente che siano calpestati da una Bressi, un Lopreiato, un Gastaldi, una Mariano qualsiasi, e neanche dalla segreteria del circolo PD. Circolo PD che comunque qualche problema ce l'avrà se in 4 anni ha cambiato 4 segretari. È sotto la lente di ingrandimento, ha rischiato di essere commissariato e non è detto che non lo sarà in un prossimo futuro, quando saranno resi noti altri particolari sugli organi di stampa. Ad esempio che vengono effettuate discriminazioni e vengono somministrate purghe di staliniana memoria. E poiché non mi riconosco in questo circolo PD, in questa segreteria, nei consiglieri che in questo consesso la rappresentano, pur ribadendo la mia convinta e piena aderenza ai principi e valori fondanti del Partito Democratico, confermo le mie dimissioni dal gruppo consiliare PD già in precedenza protocollate. Ma poiché voglio restare fedele al mandato che gli elettori savigliani mi hanno affidato, rimarrò in consiglio comunale, nella maggioranza, almeno fino a quando ci saranno le condizioni idonee per poterci rimanere, almeno fino a quando, signor sindaco, vedrò in lei un atteggiamento consono nei miei confronti, fermo restando che mi riservo di valutare volta per volta i provvedimenti, delibere comprese, ed esprimerò il mio voto secondo coscienza. Grazie.
Ok, la parola per la replica alla capogruppo consigliera Vilma Bressi. Prego.
Comina, chiedo la parola anch'io.
Ok, ti segno.
Grazie. Grazie.
Innanzitutto, come gruppo del PD, ci scusiamo con tutto il Consiglio Comunale per dover trattare questa vicenda in questa sede. Si tratta di un problema che attiene alle dinamiche interne di un gruppo consigliare e di un partito, un avvicinamento tecnico all'interno del gruppo che nulla ha a che fare con i problemi della città. Ci scusiamo, ma purtroppo abbiamo cercato più volte in questi ultimi mesi il confronto col consigliere Portolese, ma senza alcun esito. E non vogliamo scendere in una sterile polemica né usare il metodo dell'insulto e dell'attacco personale di cui invece siamo stati fatti oggetto in queste ultime settimane. Credo sia francamente difficile per tutti pensare che il gruppo consigliare e la segreteria del PD e il PD nella sua interezza abbiano preso questa sofferta decisione per favorire chissà quali mire politiche di alcuno o per colpire in modo particolare il consigliere Portolese, che da 3 consigliature è consigliere del gruppo del Partito Democratico. Quindi voglio dire, mi sembra veramente poco credibile. E che chiedere al consigliere di fare un passo indietro nel suo ruolo di capogruppo e non da consigliere comunale PD, questa è una sua scelta personale, possa scatenare addirittura una crisi politico-amministrativa. Il nostro partito a livello nazionale sta facendo scelte molto importanti da questo punto di vista, chiedendo ai capigruppo di Camera e Senato di fare un passo indietro per promuovere a quel ruolo alcune parlamentari preparate e capaci alla guida dei gruppi, per favorire un avvicendamento di genere e senza che questo abbia determinato una crisi politica del governo Draghi. Forse il consigliere sopravvaluta il suo ruolo. Ma qui da noi la scelta è stata fatta non per favorire la sottoscritta, che come è stato largamente detto è incompetente ed incapace, ma perché il consigliere non era in grado di portare avanti questo incarico in modo rappresentativo del gruppo. Da mesi non discuteva le sue prese di posizione a nome del PD, né comunicava con alcun componente del gruppo consigliare per qualsiasi altro aspetto della vita amministrativa. Tutto ciò senza alcuna spiegazione, ma continuando per autoinvestitura a portare avanti un incarico tecnico che è soprattutto fatto di coordinamento e di condivisione delle posizioni col gruppo che si vuole rappresentare. Noi non accettiamo che il capogruppo faccia interventi, prenda posizioni a titolo personale. Ora leggiamo sui giornali e sentiamo anche questa sera che la sua immotivata condotta sarebbe dettata da rancori personali che ha così illustrato, ma che noi non siamo veramente in grado di comprendere, frutto di un atteggiamento anche così di un po' di superiorità verso gli altri componenti del gruppo e del Partito Democratico, che francamente non ha fondamento, vista la scarsa gestione in questi anni di quelli che sono i compiti di un capogruppo, cioè rappresentanza, coordinamento, discussione, comunicazione, condivisione delle problematiche, compiti a cui il consigliere ha sempre assolto poco e solo dopo pressanti sollecitazioni. In questi anni abbiamo supplito a questa sua scarsa disponibilità a coordinare le azioni del gruppo e al confronto, alle sue lacune nell'ambito degli incontri consigliari, quando spesso non svolgeva il proprio ruolo con adeguata autorevolezza e intervenire qualcun altro. Ci spiace dover dire queste cose in pubblico. Avremmo preferito trovare una soluzione che non fosse lesiva della dignità di nessuno, ma purtroppo non ci è stata data altra scelta. È stato più volte invitato al confronto, ma inutilmente. Ha preferito sparire e rivolgersi ai giornali con attacchi personali di ultimo ordine, in forte odore di misoginia, soprattutto rivolti a me e alla consigliera Mariano, ree probabilmente di non stare un passo indietro, attaccate come donne non all'altezza del proprio ruolo. È davvero triste quanto accaduto. Il consigliere dà al ruolo di capogruppo un'importanza spropositata, se l'ha appiccicata alla giacchetta come una medaglia e non lo considera invece un ruolo di coordinamento e di discussione paritaria e leale col proprio gruppo e con la maggioranza. È triste pensare che questo semplice avvicendamento, che avrebbe invece dovuto favorire, causi in lui un tale terremoto e scateni rancori probabilmente covati da tanto tempo. Sappia il consigliere che il nostro partito sta facendo scelte che vanno nella direzione dell'alternanza di genere e contro quelle logiche di corrente che ritengono sia giusta una spartizione delle poltrone per appartenenze e non per merito. Ci vuole sempre qualcuno da odiare per sentirsi giustificati nella propria miseria, diceva Umberto Eco. E i pesanti attacchi personali che ci sono stati rivolti vanno davvero e hanno davvero questo orizzonte. Siamo oltremodo dispiaciuti di questa vicenda. Continueremo con serietà e impegno, come nostro costume, a occuparci dei problemi della città. Ribadiamo il nostro impegno in questa maggioranza e in questa consigliatura che già tanto ha dato in termini di ricambio di assessore e di consigliere sia di maggioranza che di minoranza. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Marco Racca, prego.
Grazie Presidente. Solo per riagganciarmi a quello che aveva detto prima il sindaco chiaramente che non voglio entrare nelle questioni interne alla famiglia del PD, ma vorrei semplicemente fare due ringraziamenti e due auspici telegrafici. Il primo ringraziamento va ai capigruppo per il lavoro svolto fin qui sulle tematiche importanti. Devo ribadire, e sono convinto che il lavoro non sia finito, dove ognuno ha anteposto il bene per la nostra città al cercare di risolvere problematiche importanti, al protagonismo e al mero gioco politico di puro scontro dettato dal colore della propria casacca. Il secondo ringraziamento lo faccio al PD, perché durante l'ultima riunione su una tematica così importante quale sull'ospedale, l'ultima capigruppo, ha mantenuto la linea sin qui seguita dall'ex capogruppo Pasquale Portolese. I due auspici che voglio fare appunto è che il nuovo capogruppo del PD continui a lavorare con noi con lo stesso entusiasmo, lo stesso stile, la stessa serena obiettività che hanno contraddistinto il consigliere ex capogruppo Portolese, che ha sempre voluto affrontare i grandi temi per la nostra città, come noi tutti, e non ho paura di ripetermi, con grande senso civico e istituzionale, cercando il dialogo, la condivisione, il comune risultato e non il, senso, non il mero consenso o la medaglietta, come veniva detto. Il secondo auspicio, e qui lo chiedo al sindaco, è che il consigliere Pasquale Portolese, consigliere delegato, non più capogruppo, ma delegato alla sanità, possa continuare a lavorare con noi, vista anche la sua esperienza lavorativa, e ogni qualvolta si parli di ospedale e di sanità. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Occelli, prego.
Sì, grazie Presidente, vorrei solo esprimere la mia solidarietà al consigliere Portolese, però mi domando, come ha già chiesto anche Racca, se ai capigruppo si potrà poi comunque lavorare sempre con la stessa armonia per l'ospedale, perché alla fine è questa la cosa che conta. E poi vorrei anche richiamare un po' il sindaco sul fatto di quando gongolava per le dimissioni di Gioffreda e diceva che adesso sarebbe stato tutto più facile. Evidentemente non è stato così. Grazie.
La parola al consigliere Antonello Portera, prego.
Qualcosa è già stato detto prima da altri. L'ho già detto in privato al sindaco, ma sento il dovere di esprimere anche pubblicamente l'apprezzamento nei suoi confronti per l'attenzione rivolta di recente ai suoi consiglieri nella vicenda ospedale, ancora ovviamente non chiusa. Non ho risparmiato dure critiche in passato, ad esempio per la questione Fondazione Antimanifestazioni o per la convenzione ultraventennale con l'università, vicende che ancora mi bruciano, e quindi è giusto oggi ringraziarlo per l'atteggiamento di ascolto vero dimostrato, anche se ovviamente ogni decisione finale compete sempre all'amministrazione. Quanto alla vicenda della sostituzione del capogruppo del PD, non mi permetto certo di entrare nel merito di un travaglio interno di un'altra forza politica. Però come capogruppo di una formazione politica di minoranza, e mi accodo a quello che hanno detto anche altri, devo comunque esprimere una considerazione. La collaborazione tra capigruppo raggiunta nell'ultimo periodo è frutto di un percorso molto faticoso e sofferto, durato parecchio tempo, con momenti di forte conflittualità e momenti di confronto. Non è stato facile. Ma oggi si può dire che i capigruppo savigliani hanno trovato una via di dialogo collaborativa e costruttiva, anche nei confronti del sindaco, nelle questioni di primaria importanza per la città. Le differenze e le ostilità politiche restano e a tratti sono profonde, lo si continua a vedere nei consigli comunali. Tuttavia, viene la piena consapevolezza che laddove l'interesse della comunità è preminente, tutti si dimostrano disponibili a fare mezzo passo indietro e a rinunciare alla tentazione di piantare bandierine di partito sulle idee e sui traguardi. È un percorso iniziato da tempo, che ha dato i suoi primi frutti, che considero fortemente positivi, un anno fa, con l'inizio della pandemia, quando le forze politiche hanno sentito il dovere primario di offrire la propria collaborazione e il proprio supporto al sindaco nel fronteggiare una vicenda emergenziale che per chiunque sarebbe stata maledettamente difficile. La collaborazione è proseguita, leale, anche in seguito, per merito di tutti i capigruppo, quelli di ieri e quelli di oggi, e si è affinata col tempo, consentendo di trovare soluzioni che sono diventate patrimonio di tutta la città e non di singoli partiti. Può essere un esempio facilmente percepibile l'accordo sui parcheggi blu, ma molto di più lo è l'accordo, l'attuale collaborazione sulla vicenda ospedale. Ebbene, la mia considerazione è la seguente: auspico che la sostituzione del capogruppo del PD non comporta dover gettare via quanto fatto finora. Ma lo dico in realtà con fiducia, perché nell'unica riunione dei capigruppo che si è tenuta dopo la recente sostituzione, devo riconoscere che chi ha rappresentato il PD lo ha fatto con il medesimo approccio e seguendo esattamente la stessa linea che aveva contraddistinto il precedente capogruppo portolese, al quale va in ogni caso tutto il mio e nostro ringraziamento per quanto fatto insieme, ciascuno nei rispettivi ruoli e per quanto ancora si farà.
La parola al consigliere Rocco Ferraro, prego.
Grazie. Io volevo fare questo breve intervento perché oltre all'azione politica tra me e Pasquale c'è anche un'amicizia e quindi mi ha un po', come dire, rastrettato questo tipo di atteggiamento, ma nel metodo, perché sulla sostanza riconosco la legittimità di un gruppo politico a poter agire e come meglio crede nell'ambito della propria autonomia. Io credo però che in questi giorni mi è venuto in mente un po' tutto il passato e mi sono venuti in mente anche dei pensieri un po' così strani e cattivi, se volete, che volevo in qualche modo esternalizzare. Mi è venuto in mente un po' come purtroppo, e questo lo posso dire con legittimità, avendo per 40 anni avuto la tessera al Partito Democratico, prima PC, quando avevo 19 anni, da parte proprio dal buon'anima di Morella, che è stato un grande per me, che mi aveva iscritto al Partito Comunista, tanto per dire, a 19 anni, quando sono arrivato a Savigliano, e quindi posso dire qualcosa. Mi è venuto in mente tristemente questa non evoluzione democratica del Partito Democratico, scusate il bisticcio, perché mi è apparso un po' come l'immagine del Politburo dell'Unione Sovietica della rivoluzione d'ottobre, in cui il primato appartiene al partito e le amministrazioni devono obbedire a quella che è la linea strategica del partito. E quindi, e anche oserei dire che quando non si trova riscontro nella legittimità democratica della città, allora si elabora la linea all'interno delle sezioni per poi imporla. Lo dico perché questi pensieri cattivi sono venuti anche se. Perché poi lo dimostrano i fatti, anche in termini così numerici. Faccio solo un esempio. Nell'ultima tornata elettorale gli elettori potenziali a Savigliano erano 17.500 circa. Il PD ha portato a casa, come si vuol dire, come voti 1.490, inferiore alla lista civica. Eppure se poi andiamo a vedere, e quindi qui non basterebbe, come dire, citare quando si parlava di metodi Cencelli nella vecchia Democrazia Cristiana, dove si assegnavano così gli incarichi in base a quello che era stato il risultato elettorale o di corrente, poi scopriamo, proprio per dimostrare questo, che se facciamo l'elenco delle responsabilità politiche all'interno della città, quel numero di 1490 sta nel dirigere la città, che noi troviamo il sindaco PD, il vice sindaco PD, due assessori pesanti PD, qualcuno degli altri che è simpatizzante del PD, consorzio Monviso Solidale PD e potrei continuare in tutti gli altri incarichi minori. Quindi quando Vilma fa come dire, l'analisi del dire che noi siamo un partito con vocazione democratica che pensiamo alle sorti della città, poi quando andiamo a vedere nello scontro tra i risultati politici e le poltrone occupati, credo che sia agli occhi di tutto e quindi non c'è bisogno di fare commenti. Questi sono cattivi pensieri che mi sono venuti e che volevo esternare in modo così. Certo che non siamo ormai alla fine della legislatura e non c'è nessuno che si mette in discussione fino in fondo questo iter, però credo che un ripensamento complessivo farebbe bene a tutti. Lo dico anche con un po' di dispiacere perché credo che posso capire il sentimento di Pasquale, essendoci passato anch'io. Sarà una sorta di antipatia contro i meridionali, sarà qua. Non so cosa pensare, perché lo stesso trattamento era stato fatto a me nel 2000, e 17 quando siamo andati all'elezione, per cui mi avevano comunicato che io non ero degno di mettermi in lista col Partito Democratico dopo 40 anni di militanza. Scusate, ma era uno sfogo che ci tenevo a fare, grazie.
Ho tollerato lo sforamento del tempo normalmente dedicato alla comunicazione perché data l'importanza dei problemi, però chiederei a quelli che devono ancora intervenire di essere estremamente sintetici perché siamo già ai 50 minuti. Prego consigliere Delio, può intervenire.
Grazie Presidente, sì, sarò breve. Io chiaramente sono d'accordo con tutti i miei coloro che mi hanno anticipato. Consigliere della minoranza e capigruppo della minoranza, ringrazio Pasquale Portolese e anche chiaramente Rocco Ferrero per il gran lavoro svolto in questi mesi sull'ospedale, quindi come diceva prima anche Marco Racca, il passo indietro che abbiamo fatto tutti per non piantare la bandierina del nostro gruppo politico o della nostra lista civica è stato importante e insieme al sindaco siamo riusciti a portare in regione un documento unico del Consiglio Comunale, che credo sia una cosa veramente importante e che pochi comuni sono riusciti a fare. Mi dispiace molto per la questione personale di Pasquale Portolese, del consigliere. Non entro neanch'io chiaramente all'interno della diatriba interna, ma credo che ci sia un grosso problema della maggioranza e spero che si possa continuare a lavorare ancora in questa legislatura e vedo le cose molto difficili. Si sta consumando una crisi politica interna e vedremo cosa succederà in futuro. Ringrazio ancora tutti coloro che hanno lavorato per il bene di Savigliano. Grazie.
Ora il consigliere Pier Giorgio Rubiolo, prego.
Intanto buon pomeriggio, buona serata a tutti. Mi scuso di non essere potuto essere partecipe di questo consiglio fin dall'inizio, ma avendo saputo all'ultimo incontro dei capigruppo che cosa era successo, nel senso grazie alla comunicazione del Presidente del Consiglio, mi limito solo a fare due considerazioni. Innanzitutto riconosco al dottor Portolese di aver partecipato in maniera attiva a tutto il percorso che c'è stato in riguardo all'ospedale, ma non solo, come ha ricordato anche il consigliere Portera, anche durante tutto il periodo che ci ha coinvolto e che ancora ci coinvolge, che è quello della pandemia. Sicuramente anche come persona informata dei fatti per aver lavorato tanti anni in quell'ambito, è stato comunque d'aiuto anche per la sua esperienza nel fare considerazioni legate al mondo della sanità e al mondo diciamo che ci ha riguardato e toccato tutti in riferimento alla salute personale e non, e quindi lo ringrazio e gli auguro di continuare a poter collaborare all'interno di questo comitato che coincideva con la conferenza dei capigruppo come delegato consigliere alla sanità, e questa è un'espressa richiesta che da quello che ho capito proviene da quasi tutti i capigruppo ed è, ovviamente deve essere fatta nei confronti del primo cittadino, del sindaco, perché sicuramente da regolamento purtroppo i consiglieri che non fanno parte di un gruppo e quindi non sono alla testa di un gruppo, in questo caso non potrebbero partecipare. Però, visto che questo è un comitato che si è sempre occupato prevalentemente di sanità piuttosto che della nuova trasformazione che potrebbe avere il quadrante nord-ovest che comprende Savigliano, ritengo la sua presenza, anche solo per il ruolo e per il lavoro svolto negli anni, sia importante. Per quel che riguarda ciò che è successo, devo fare una considerazione generale. Anch'io non voglio entrare nelle dinamiche di alcune scelte, però è anche vero che le comunicazioni che sono state fatte forse e protocollate forse non erano così consone. E mi spiego meglio. Io non ho capito, visto che nel regolamento che abbiamo tutti insieme votato non è prevista una figura duplice che possa rappresentare un gruppo. Io sono un singolo consigliere e rappresento un gruppo in consiglio comunale. Ora, è vero che ci sono due gruppi, quelli che appoggiano la maggioranza, che contano di più di un consigliere, ma se al loro interno esprimono un nome che deve essere quello che partecipa alla conferenza dei capigruppo, non capisco perché su alcune tematiche oggi il PD sia rappresentato dall'avvocato Mariano e su altre tematiche sia rappresentato dalla consigliera Bressi. Ora, delle due l'una, non è previsto da regolamento il vice capogruppo, quindi vorrei chiedere al presidente del consiglio piuttosto che al segretario comunale come ci si deve comportare, perché a questo punto anche il consigliere Maurizio Celli piuttosto che il consigliere Pasquale Portolese potrebbero liberamente avere accesso alla conferenza dei capigruppo. Se c'è un rappresentante per gruppo, ritengo che questo debba essere presente a e parlare a nome del gruppo, perché per quel che ne so io, se invece è presente un consigliere su delega del capogruppo, forse ci sarebbero delle problematiche anche nel caso in cui si dovessero procedere a delle votazioni. Perché a quel punto lì potrebbe essere che il consigliere stesso non abbia la rappresentatività del gruppo in toto. Cioè io non potrei mai delegare un altro consigliere a partecipare a nome mio e a nome della mia lista Progetto per Savigliano in una conferenza di capigruppo. Il regolamento, tra l'altro, non lo consente. Grazie comunque e ho finito. Presidente, a lei.
Rispondo un attimo al consigliere Rubiolo. È previsto che il capogruppo, in caso di impossibilità di partecipare alla riunione, possa delegare un altro a rappresentare il suo gruppo. Quindi questo è previsto.
Mi scusi però, Presidente, in caso di impossibilità, ha detto, quindi...
Sì,
da quello che ho capito io, da quello che ho capito io all'ultima riunione che abbiamo fatto in riferimento al documento che doveva essere poi presentato e firmato da tutti i sindaci e ci ha convocato il sindaco, non è stato detto questo. Lei era presente, Presidente.
E all'ultimo capogruppo,
all'ultima conferenza di capigruppo, l'avvocato Mariano
è stato nominato come rappresentante del PD la dottoressa Mariano. Quindi,
benissimo, ma in quel caso lì era un consigliere, allora non era in sostituzione della consigliera Bressi, capogruppo del Partito Democratico.
È previsto che il capogruppo che non può partecipare alla riunione dei capigruppo possa nominare un suo rappresentante. Quindi questo è previsto nel regolamento. Non facciamo la...
Ma per causa di forza maggiore, Presidente, non in questo caso, abbia pazienza.
Ma scusi Rubiolo, lei cosa ne sa?
No, per favore interrompiamo questa discussione. Chiedo al consigliere...
Bressi, il regolamento l'abbiamo fatto insieme, c'era anche presente l'avvocato Mariano.
Ma sabato pomeriggio io avevo problemi a partecipare.
Per favore non intervenire, per favore non intervenite. Chiedo al consigliere Lovera se deve fare una comunicazione.
Chi deve intervenire? Visto che sono stato chiamato in causa, posso?
Sì, se è chiamato in causa può intervenire il sindaco, prego.
Non c'è nessuno che deve intervenire su questo argomento, visto che sono stato chiamato in causa. Mi permetto di intervenire brevissimamente. Allora, io non voglio assolutamente entrare nel merito della questione. Mi spiace ovviamente per quello che è accaduto, mi spiace che all'interno del mio partito ci siano questi problemi che auspico e mi auguro che vengano superati al più presto, e questo nell'interesse appunto di tutti i cittadini. Io prendo atto della situazione che si è creata, voglio ringraziare veramente di cuore l'amico Pasquale Portolese per tutto quello che ha fatto in questi anni da capogruppo e per il contributo indispensabile che ha dato sulla vicenda ospedale, perché ha messo a servizio di tutti le sue competenze tecniche ed era l'unico che c'era in questo gruppo di lavoro, l'unico medico era lui, con un'esperienza quarantennale come medico ospedaliero, quindi ha fornito una serie di competenze tecniche. Per la richiesta che è stata avanzata, se può continuare cosa, per quanto mi riguarda, si sfonda una porta aperta, perché gli ho dato la delega alla sanità e all'ospedale, che continuo a mantenere, perché la delega l'ho data come consigliere, non come proprio gruppo. Se la conferenza dei capigruppo, che è sovrana, ritiene che lui possa partecipare, lui tutte le volte che si parla di ospedale e sanità parteciperà, però quello lo deve decidere la conferenza dei capigruppo. Quindi io quindi ringrazio Portolese, sperando di continuare a vederlo, che lui possa continuare a dare il suo contributo. Nello stesso tempo voglio anche fare gli auguri a Vilma Bressi, che inizia un nuovo lavoro, un nuovo incarico, e l'auguri è che possa continuare a lavorare nell'interesse della nostra comunità, nell'interesse appunto di tutti. E poi l'augurio che mi faccio e che dobbiamo farci tutti assieme è cercare di costruire un clima il più possibile collaborativo, ovviamente ognuno nella situazione in cui si trova, per cui che maggioranza in maggioranza, che in opposizione, ma che si crei un clima più collaborativo possibile, perché abbiamo di fronte dei problemi veramente grandi da affrontare e da risolvere. Il primo di tutti è la lotta al Covid, che finora insomma è andata abbastanza bene, nel senso che l'emergenza l'abbiamo gestita abbastanza bene, questo grazie appunto anche al contributo di tutti. Secondo grande problema è quello dell'ospedale, questo qua è solo un primo scalino, da lì in avanti dovremo insistere sulla regione, come dicevo prima, per la pubblicazione di questa delibera, eccetera. Quindi avremo bisogno di tutto il massimo della collaborazione. E ci sono altri problemi importanti, penso al PEC, famoso PEC di Via Alba, che sbloccandosi i problemi burocratici che ci sono, dovremmo avere tra non moltissimo la creazione di un centinaio di posti di lavoro, che per una realtà come Savigliano sono tantissimi, e avanti di questo passo. Quindi costruiamo un clima il più collaborativo possibile per cercare di lavorare in favore della nostra città, della nostra comunità. Come diceva, non so se avete letto, il maestro di Vigevano, di Mastro Nardi, a un certo punto il direttore ripeteva sempre: quieta non muovere, muota quietare, cioè teniamo ferme le cose che si muovono e non facciamo muovere quelle che sono ferme, insomma, no? Che è anche un po' quello che, visto che è stato recentemente, sono stati citati i Promessi Sposi, il dialogo tra il conte zio e il padre provinciale, si dice troncare, sopire, sopire, troncare, cioè cerchiamo di svelenire il clima più possibile e di andare avanti così. Mi spiace ovviamente per quello che è capitato, però io da parte mia farò il possibile perché la situazione si ricomponga e si possa andare avanti appunto a lavorare con una certa serenità.
L'assessore Lovera deve intervenire, prego.
Sarò brevissimo. Volevo fare una comunicazione abbastanza articolata sull'adesione del Comune di Savigliano al bando regionale sui distretti del commercio. Comunque devo comunicare che abbiamo aderito, stiamo formando un distretto diffuso, quindi non solo relativo al Comune di Savigliano, ma circa 12 comuni del nostro circondario, che vanno da Centallo, Fossano, Genola, Marene, Savigliano e quant'altro, fino a Racconigi, quindi andiamo a unire praticamente la provincia di Torino al distretto di Cuneo. E il mio intervento deve essere molto articolato, però visto il tempo che scorre mi permetto di chiudere qui. Invio a tutti i consiglieri un breve riassunto di cos'è un distretto del commercio, ovviamente a disposizione poi per chiarimenti e approfondimenti in questa o in altra sede, nel prossimo consiglio comunale o quando verrà ritenuto opportuno. Comunque invio subito questo breve riepilogo in modo da spiegare a tutti cos'è un distretto del commercio. E volevo informare che abbiamo aderito, stiamo partecipando a questo bando regionale.
Il consigliere Rimbi ci deve fare una comunicazione, prego.
Grazie Presidente. Io chiaramente sono fuori da quello che sono le logiche partitiche e vorrei invece entrare nel merito di un tema che ritengo importante e pregnante per il nostro territorio. E rispetto a una sollecitazione che il prefetto ha fatto a tutte le amministrazioni della provincia e in modo particolare alle 34 paesi che ospitano le aziende agricole e frutticole, e si ripropone di nuovo quello che è il tema dell'emergenza lavoro stagionale. L'emergenza lavoro stagionale chiaramente quando si ripropone in continuazione non si può più considerare un'emergenza, ma va rivisto e corretto e trovare delle soluzioni. La sollecitazione da parte della prefettura ha fatto sì che gli otto paesi, quindi Saluzzo, Savigliano, Tarantasca, Scarnafigi, Manta, Busche, aderissero a quello che era stata la cosiddetta accoglienza dei braccianti agricoli diffusi, ha fatto sì che comunque si è creato un gruppo di lavoro fra gli amministratori per sollecitare alcuni cambiamenti di paradigma. Il primo, innanzitutto, ci si è reso conto innanzitutto che quello che erano le varie piattaforme che avrebbero dovuto incrociare l'offerta del lavoro sono fallite miseramente. L'altro aspetto è che era necessario trovare delle soluzioni per far sì che comunque le aziende agricole fossero facilitate nell'acquisizione di unità abitative per i braccianti agricoli. Teniamo conto che parliamo di circa 3.500-3.700 addetti nel periodo della raccolta, quindi di un numero consistente. La situazione degli scorsi anni la conoscete, quindi la sollecitazione da parte di tutte le varie amministrazioni è stata tale che è stata raccolta dal nuovo prefetto, il quale si è impegnato proprio rispetto a questo tema qua, rispetto per esempio a un tema della defiscalizzazione di quello che sono i costi di gestione per chi accoglie nelle proprie aziende i lavoratori, può essere un elemento che va a modificare un pochettino, va a facilitare quello che è l'accoglienza in azienda. L'altro aspetto è la rivisitazione di quello che è la regola dei flussi, che ormai è un discorso anche qui fallito, perché sono 20 anni, molto vecchio, e non percepisce quello che è la realtà locale. Morale che la nostra amministrazione, io sono stato delegato dal signor sindaco, per quanto riguardava queste tematiche, come comune di Savigliano abbiamo aderito nuovamente a questo progetto dell'accoglienza diffusa. Si sta cercando il prefetto solleciterà tutte le altre realtà, le altre città che fino ad oggi sono state silenti, non hanno mai partecipato. C'è stato un primo bagliore, ecco, per quanto riguarda questo. Eravamo 8 le città che accoglievano, al momento sono diventate 10. Queste sono un pochettino, diciamo, le novità. La novità importante è anche di tipo economico. Attraverso un finanziamento del Ministero dell'Interno, quindi la prefettura avrà una risorsa importante, si parla di 500.000 euro, che per creare le condizioni affinché le città che aderiranno all'accoglienza diffusa possono riproporre in modo organico delle strutture facilitare soprattutto quello che è i braccianti agricoli che sono in situazioni più fragili, quindi che vivono al di fuori delle varie aziende agricole. Questi sono i primi 3-4 incontri che abbiamo fatto. C'è un il prefetto ha garantito che si adopererà, questa è la prima volta che succede, perché fino ad oggi aveva un'azione un po' regolatrice della situazione territoriale, adesso invece si farà portatore di alcuni temi, quale dicevo prima, che il tema del cambiamento proprio del paradigma rispetto ai flussi e rispetto alla defiscalizzazione, che porterà al Ministero degli Interni. E questo spero che ci sia poi un ritorno a livello territoriale. Questo era quanto mi premeva in questa primissima fase, così presentarlo al Consiglio, e spero poi di darvi dati più certi, più precisi rispetto al tema. Grazie.
Bene, concludiamo questa.
No, scusa. No, un momento, cioè nessuno mi ha risposto sulla questione della consulta della famiglia. Almeno di cose importanti potevamo parlare, cioè si sono espressi tutti su altre cose.
Dovrà, ecco, fare una comunicazione, quindi,
sì, lo comunichi in qualche modo.
Posso parlare io allora?
Prego, prego, se a nome della minoranza.
A seguito di veloce consulto, pre-indichiamo il consigliere Rubiolo.
Ok.
Grazie.
Bene, adesso passiamo alle interrogazioni e interpellanze. Sono le 19:10, sapete che c'è un'ora e mezza per questo spazio di discussione. La prima interrogazione è del consigliere Occelli, riguarda la costruzione di nuovi loculi al cimitero di San Salvatore. Prego, consigliere.
Grazie, presidente. Nel cimitero di San Salvatore rimangono a disposizione pochissimi loculi. Augurando lunga vita ai frazionisti, si richiede se l'amministrazione comunale sia intenzionata a costruirne di nuovi. Grazie.
Parola all'assessore Camera, prego.
Allora, la situazione del cimitero di San Salvatore è una parte della revisione complessiva che stiamo facendo sulla situazione cimiteriale. Questa revisione comprende, ad esempio, anche la ridefinizione del nuovo regolamento di polizia mortuaria, quello attuale risale al 93, che si sta procedendo appunto ad analizzare, e anche, per esempio, la possibilità di avere spazi specifici per mettere urne cinerarie. La condizione propedeutica che è necessaria e indispensabile è la ridefinizione e la modifica del piano regolatore cimiteriale, che prevede, appunto, oltre al recepimento di alcuni aspetti di integrazione con il costituendo un nuovo regolamento di polizia mortuaria, appunto l'inserimento di nuovi loculi nel cimitero di San Salvatore. Quindi, al momento stiamo facendo le procedure relative a tale ridefinizione, che sono in corso, e alle modifiche. Appena completata la variazione del piano regolatore cimiteriale e la sua approvazione, si potrà procedere alle attività specifiche di progettazione e realizzazione dei nuovi loculi. Questo è quanto.
Consigliere Occelli, vuole replicare?
Va bene, mi fa piacere.
Okay. Allora la parola continua a rimanere a lei per la seconda interrogazione, che riguarda due scivoli sui marciapiedi in corrispondenza dell'incrocio tra via Galimberti e via Dante Livio Bianco. Prego.
Allora, i marciapiedi nella zona antistante ai campi sportivi di Borgo Marene sono per lunghi tratti privi di scivoli e quindi inutilizzabili da carrozzine e passeggini. In particolare, se si percorre via Galimberti sul lato opposto al campo, non c'è la possibilità di attraversare via Dante Livio Bianco in corrispondenza dello stop, ma bisogna svoltare sulla stessa e percorrere un tratto lungo e soprattutto stretto. Si richiede quindi di intervenire almeno con la realizzazione di due scivoli in corrispondenza dell'incrocio stesso. Grazie.
Sempre l'assessore Viglio Camera risponde, prego.
E ecco, la situazione delle barriere architettoniche del comune è nota ed è censita nel piano di eliminazione delle barriere architettoniche, il PEBA, che abbiamo chiamato operativo, che abbiamo istituito oltre 2 anni fa e che viene aggiornato periodicamente a cura di un funzionario dei lavori pubblici. Tale piano è stato presentato anche in Consiglio Comunale in seguito a un'interrogazione alcuni mesi fa e successivamente è stato distribuito a tutti i consiglieri che hanno partecipato a quel Consiglio Comunale. Questo piano operativo contiene per ciascuna barriera censita,
eccessivamente tutte le barriere che ci sono in Savigliano, il lavoro da realizzare è la sua priorità. Cosa c'è da fare e qual è la priorità secondo il parere dei lavori pubblici e spesso quando è disponibile anche una stima di massima dei costi di realizzazione. Annualmente, in tarda primavera, cioè a breve praticamente, si procede alla definizione degli interventi da realizzare, che negli ultimi anni, e sarà così anche per quest'anno, il 2021, questi sono inseriti, questi interventi, il finanziamento in un bando, il cosiddetto decreto crescita, che è relativo alla mobilità sostenibile. Quindi la programmazione avverrà a breve e avverrà di concerto però, perché questo l'abbiamo detto a suo tempo e lo ribadiamo, con la costituenda consulta per la disabilità e anche col coinvolgimento del relativo garante. Quindi in tale contesto è ritenuto prioritario rispetto ad altri, agli altri interventi, quello richiesto in questa sede sarà inserito nella programmazione stessa.
Consigliere Ocelli vuole replicare?
Sì, spero che i tempi siano brevi, comunque l'importante è che vengano fatti.
La terza interrogazione è della consigliera Claudia Giorgis, riguarda la mancata ammissione del Comune di Savigliano a contributi per investimenti in opere pubbliche. Prego, consigliera.
Grazie, Presidente. Vado a leggere. Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 23 febbraio 2021 sono stati determinati i comuni a cui spetta il contributo previsto dall'articolo 1,139 seguenti della legge 30 dicembre 2018 numero 145 da destinare investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per interventi di messa in sicurezza e dissesto idrogeologico in base al 1,139 seguenti della legge di bilancio del 2019. In particolare per l'anno 2021 i contributi in questione ammontano complessivamente a 1 miliardo 850 milioni e possono essere elargiti nel limite massimo di 2 milioni e mezzo per i comuni con popolazione fino a 25.000 abitanti. Il decreto interministeriale riporta tre allegati, di cui l'allegato 1 contiene l'elenco di oltre 9.000 opere pubbliche per le quali le richieste sono pervenute nei termini previsti. In questo allegato si legge che il Comune di Savigliano ha richiesto nei termini del 14 settembre del 2020 un contributo di 1 miliardo e 250 milioni di euro e che non è stato ammesso con la motivazione, non ha compilato in, e leggo diciamo così queste lettere che al momento non mi dicono niente ma io le riporto, quindi non ha compilato in BDAP MOP il piano dei costi, il quadro economico e l'iter procedurale, mentre la stragrande maggioranza dei comuni della provincia è stato invece ammesso ai contributi. Si evidenzia inoltre che il 139 bis dell'articolo 1 della legge citata, quindi 145 del 2018, ha stabilito un ulteriore incremento delle predette risorse di 1.750.000 euro per l'anno 2022 finalizzato allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cui pare verosimile quindi che il nostro comune non possa accedere. Considerato che i costi per la riqualificazione del nostro territorio sono un investimento che dobbiamo alle future generazioni, si chiede di conoscere quindi quali fossero gli interventi per i quali era stato richiesto il contributo e se il Comune intenda ora realizzare ugualmente gli interventi non finalizzati con risorse proprie o se intenda rinunciare ad effettuarli tutti o in parte. Grazie.
Risponde l'assessore Camera, prego.
Allora, per rispondere a questa interrogazione è necessario purtroppo prendere un po' di tempo perché bisogna riprendere l'iter delle richieste di contributi che sono state effettuate, prendendo un po' di storia per una migliore chiarezza. Nel 2019, il 12 settembre, è stato richiesto, ai sensi del bando dei contributi per la messa in sicurezza degli edifici e territorio, la legge era 205 del 2017, il finanziamento per il 2020 di tre interventi che sono stati in tal senso anche inseriti nel piano triennale e sono interventi sul Teatro Milanollo, sull'asilo nido Peter Pan e sulle medie Schiaparelli. L'insieme era un totale di 2.500.000 euro. In vista della richiesta effettuata, perché mancavano le progettazioni definitive ed esecutive di, per quei tre interventi. Poi dico nel dettaglio cosa sono. Avrebbero le progettazioni definitive esecutive avrebbero aggiunto un punteggio maggiore nella classifica del bando. Il 15 di gennaio 2020 è stato a tal fine richiesto un contributo ai sensi della legge 160 del dicembre 2019 per la progettazione definitiva esecutiva dei tre interventi, quelli che ho appena citato, per un totale di poco più di 214.000 euro. Si sperava all'epoca una rapida decisione positiva o negativa da parte del Ministero, in modo da effettuare le progettazioni e allegarle ad un eventuale successivo bando per le richieste di finanziamento per la realizzazione. E purtroppo però questa decisione non è arrivata per tempo. È arrivata infatti il 16 febbraio del 2021 da parte del Ministero dell'Interno, cioè circa un mese e mezzo fa, con più di un anno di ritardo. Quindi, non avendo ancora disponibile la presentazione definitiva ed esecutiva a settembre, quello che è stato citato dall'interrogante, è stato richiesto un contributo per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, appunto, la legge del 30 dicembre 2018 che è stata appena citata. Questa richiesta era riferita a che cosa? A lavori di adeguamento strutturale alla normativa antisismica dell'asilo Peter Pan per 800.000 euro. A lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del Teatro Milanollo per 450.000 euro. Questo, volevo ricordarvi la prevenzione incendi, no? Come ha citato qualcuno in qualche consiglio come lei fa, il discorso del riscaldamento che non c'entra. Il terzo punto è lavori di miglioramento sismico e messa in sicurezza e abbattimento di alcune barriere architettoniche per la scuola Schiaparelli di 1.250.000. Questi tre interventi danno come somma i 2.500.000 che dicevo all'inizio. I contributi potevano essere richiesti per interventi già inseriti in uno strumento di programmazione del Comune ed erano stati infatti inseriti nel piano triennale dei lavori pubblici, la cui variazione è stata approvata con tutti i voti favorevoli e un solo astenuto nel Consiglio Comunale del 29 settembre 2020. E qui veniamo al punto. Per le opere pubbliche di costo superiore al milione era richiesto un livello di progettazione utile per attivare le procedure di affidamento dei lavori, quindi almeno un progetto definitivo, per poter chiedere le autorizzazioni agli enti competenti, il settore sismico alla regione, eccetera. A livello di progettazione deve essere desunto dal sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, il MOP, quello che viene appena citato, nell'ambito della banca dati delle amministrazioni pubbliche, che è il BDAP. Un decreto del Ministero dell'Interno, quello che è stato anche citato dall'interrogante del 23 febbraio, sono state elencate le richieste di contributo ritenute ammissibili, tenendo conto di quanto previsto dei commi che sono già stati anche citati. Gli interventi relativi all'asilo nido e al teatro Milanollo sono stati ritenuti ammissibili al finanziamento, ma non finanziati. Mentre l'intervento relativo alla media Schiaparelli, essendo di importo superiore al milione, era richiesto di un livello di progettazione esecutiva definitivo, al momento della richiesta non era disponibile e quindi non è stato inserito. Infatti l'ufficio tecnico ha potuto aggiornare il sistema di monitoraggio, il MOP, indicando nell'ite procedurale la fase attuativa richiesta. Per tale motivo l'intervento non è stato ritenuto ammissibile al finanziamento. E questa è la ragione. Per rispondere all'interrogazione, quindi sintetizzo e concludo, considerato che la stessa legge 145/2018 prevede il finanziamento di interventi con bandi specifici anche per gli anni successivi al 21 e per importi anche superiori, ad esempio 450 milioni per il 22, 550 milioni per il 23 e così via, e l'insieme degli anni arriva fino al 2034, ma quello che ci interessa sono i prossimi due, non i prossimi 10. La seconda punta è che avremo disponibile progettazione definitiva nel breve, in base al finanziamento richiesto a suo tempo a gennaio 2020 e concesso purtroppo solo recentemente a metà febbraio 2021. Queste progettazioni, peraltro, sono in quota e parte, sono un di cui di quei 2.500.000 euro che dicevo all'inizio, quindi sono una quota di quella parte. Noi ripresenteremo, scusate, sono già state avviate queste decisioni sulle progettazioni, ripresenteremo le richieste relative alla sola realizzazione, non a tutto l'insieme appunto dell'investimento, al prossimo settembre 2021, poiché avremo non soltanto la certezza dell'ammissibilità, ma anche una maggiore probabilità di accesso al finanziamento, perché avremo maturato, avendo la progettazione esecutiva e definitiva, un maggiore punteggio per ciascuno di finanziamento che avremo richiesto.
La consigliera Giorgis vuole replicare?
Sì, io sintetizzo ulteriormente, cioè ci siamo lasciati prendere impreparati, senza gli strumenti adeguati di programmazione da parte dei lavori pubblici, e quindi non abbiamo potuto ottenere 1.250.000 euro, questa è sintesi. Poi non, cioè, sì, so che gli 800 e 450 sono stati effettivamente invece acquisiti, o cioè acquisiti, comunque il bando li ha presi per buoni e quindi arriveranno. Non sono d'accordo che, sì, avevo letto che c'è una programmazione anche fino al 2034, lei dice, ma a noi cosa ci interessa fino al 2034? Al massimo ci interessano i prossimi 2 anni, io penso di no, cioè che comunque sia importante avere comunque una, cioè buttare o comunque seminare, anche se poi questa amministrazione non ci sarà più, va bene, comunque abbiamo seminato e qualcosa si raccoglierà. Io comunque, cioè, mi spiace dirlo, però ritengo che forse dovevamo pensare che, soprattutto visto che la richiesta era per edilizia scolastica, le scuole Schiaparelli, insomma, comunque sulle scuole noi ne abbiamo, cioè sono anni che ne parliamo e tutto quanto, cioè farci prendere così impreparati e quindi non avere un progetto adeguato e pronto per poter acquisire questi finanziamenti, ripeto, 1.250.000 euro, a me sembra veramente, insomma, dire un peccato è riduttivo, ecco. E però comunque sarà l'opinione pubblica che insomma attirerà anche le sue dovute considerazioni. Grazie.
L'assessore Camera vuole replicare ancora? Prego.
Grazie, volevo solo far notare che ho parlato dei prossimi 2 anni perché nei prossimi 2 anni noi faremo queste richieste e le otterremo, mentre dopo non ci interessa per queste cose, ci interesserà per qualcos'altro. L'altro discorso non è vero che non c'è stata programmazione, perché se a gennaio 2020 noi facciamo, all'inizio gennaio, facciamo una richiesta per il finanziamento della progettazione che vogliamo inserire a settembre come requisito per poter ottenere il finanziamento e il Ministero ci mette 1 anno e 2 mesi per darci la risposta, è chiaro che noi non possiamo ottenere questa cosa, quindi non vuol dire che non c'è programmazione, l'abbiamo fatta la programmazione ma non abbiamo avuto nulla per via dei ritardi del Ministero.
Io continuo a non accettarla questa cosa, perché voglio dire, sappiamo benissimo come funzionano comunque a livello anche centrale, potevamo benissimo immaginarci, cioè noi dovevamo comunque essere, ripeto, non è una cosa che ci è caduta dal cielo e di cui non se n'era mai parlato. Edilizia scolastica, soprattutto gli interventi sulle Schiaparelli, è un qualcosa che non è sicuramente dell'ultimo anno, neanche degli ultimi 2, insomma, quindi è un qualcosa su cui io insisto dovevamo trovarci preparati.
La parola adesso al consigliere Maurizio Celli per l'interpellanza sul futuro della città. Prego, consigliere.
Grazie, presidente. L'attuale amministrazione ha stanziato 20.000 euro al fine di progettare, con l'aiuto della società Avventura Urbana, il futuro della città per le prossime 2 decadi. L'idea in sé sarebbe anche buona, ma sicuramente intempestiva. Il fatto che tutto ciò avvenga a fine consigliatura fa pensare a uno spot elettorale finanziato con soldi pubblici. Inoltre, Savigliano è amministrata dalle stesse forze politiche da quasi 30 anni. Dobbiamo pensare che in tutto questo tempo si sia navigato a vista? Le idee sul futuro della città, le differenti visioni, non dovrebbero essere già nella testa degli aspiranti amministratori al momento della candidatura?
Risponde l'assessore Tesio, prego.
Sì, grazie presidente. Mi sentite, vero? Sì, ok. Grazie presidente. Allora, diciamo che con ottimismo prendo la prima parte dell'interpellanza di Ocelli, che appunto afferma che l'idea di per sé è buona e quindi contestandone la tempistica. Per quanto mi riguarda invece la tempistica è proprio quella giusta, perché è pur vero che siamo a un anno dalle amministrative, assolutamente, lo sanno tutti, ma è anche vero che stiamo uscendo, si spera, usciremo nei prossimi mesi da una pandemia che ha stravolto completamente la nostra vita e occorre mettere, a mio parere, ora le basi per una ripresa della normalità. Una normalità che non potrà più essere come prima, e so che può sembrare una frase fatta, ma non lo è, nel senso che si sono modificate davvero le sfide che una città e anche quindi un'amministrazione deve affrontare. A mio parere, davanti a queste nuove sfide, la politica deve trovare nuove soluzioni. Al tempo stesso, questa sollecitazione di riflettere sul futuro della città per progettare una città più vivibile, più a misura d'uomo, di ragionare sul medio e lungo periodo era già arrivata prima del Covid, anche da parte di questo Consiglio Comunale. E infatti avevamo inserito questa operazione già nel DUP nello scorso anno. Chiaramente, a causa della pandemia, abbiamo concentrato le risorse anche in termini economici su altri progetti e priorità. Sono convinto che, fatto salvo il processo decisionale che rimane come sempre in capo all'amministrazione, i progetti che vanno a cambiare e impattare sulla vita dei nostri concittadini vadano il più possibile condivisi e costruiti insieme con i cittadini stessi. Non tanto per creare consenso elettorale, ma per creare consenso sulle azioni che li riguardano e affinché queste siano davvero condivise. Da questo è nata l'esigenza pertanto di avviare un percorso strutturato di partecipazione della comunità, dei principali portatori di interesse del territorio e la vita pubblica cittadina, tra cui ci sono tutti i consiglieri comunali, chiaramente. Si vogliono coinvolgere poi i cittadini nella progettazione di iniziative utili alla ripresa della città e incrementare la sua vivibilità. Per avviare questo percorso si è ritenuto opportuno quindi realizzare un processo partecipativo, volto a individuare innanzitutto quali sono le principali esigenze del territorio in questo momento e quali potrebbero essere gli ambiti di intervento all'interno dei quali agire in questo post pandemia. Il processo sarà poi totalmente trasparente, aperto davvero a tutti i cittadini. I cittadini, mi piace dirlo, potranno esprimersi sulla base delle idee e degli argomenti che portano, non sulla base dell'appartenenza politica che, a mio parere, lo dico, a volte limita un po' il confronto, perché un'idea dipende da chi arriva, se è buona o sbagliata, mentre credo che vadano valorizzate le idee in quanto tali. Proprio per garantire questa trasparenza, il servizio è stato affidato a una società terza indipendente. Diciamo l'illazione sullo spot elettorale con i soldi pubblici, non me ne voglia il consigliere, ma io sono assolutamente in disaccordo, voglio essere molto chiaro con coloro che possono pensare una cosa del genere. Se qualcuno pensa che ci possa essere questo genere di ragionamento è perché non ha capito la funzione di questo progetto. Infatti questo progetto è volto a individuare quali sono i principali bisogni e esigenze da qui ai prossimi anni. Questa amministrazione di cui faccio parte sarà giudicata sicuramente per quanto fatto in questi anni, non sicuramente sulla base di questa iniziativa. Le prossime amministrative invece, come lei ricorda, che saranno tra un anno, invece mi auguro che potranno essere vinte da coloro che sapranno offrire la visione che meglio risponda ai bisogni individuati, magari proprio anche tramite questo processo. Essendo i risultati pubblici e trasparenti e gestiti in autonomia, questo processo infatti è da vedere, a mio parere, anche come uno spunto di riflessione per una discussione aperta a tutti i cittadini e da cui tutte le forze politiche potranno trarre giovamento. Come ho detto, questo processo sarà aperto anche ai consiglieri presenti in Consiglio Comunale e l'evento di lancio in cui saranno spiegati i vari passaggi e si potrà anche rispondere alle varie domande dei cittadini è previsto per sabato 17 aprile, a breve daremo la comunicazione. Spero di aver risposto all'interpellanza.
Ha chiesto la parola la consigliera Bressi, prego, può intervenire. Accendi il microfono per favore.
Grazie.
Ok.
Rubo un minuto.
Antonello spegni il microfono che c'è il rimbombo.
Rubo un secondo per ringraziare il sindaco che mi ha fatto gli auguri, credo l'unico, per il nuovo lavoro che mi aspetta, e grazie sindaco per la tua gentilezza e il tuo garbo istituzionale. Grazie. Certo, ecco, invece ora parlo dell'interpellanza. Allora, io credo che pensare male, come diceva un noto politico, qualche volta ci si azzecca, perché l'interpellanza del consigliere Ocelli mi sembra un tantino pretestuosa, siccome spesso da una parte si sprona l'amministrazione, il consiglio l'ha fatto più volte, a fare di più, a programmare il futuro, a vedere i problemi, quali sono i problemi dei cittadini. L'associazione commercianti un po' di tempo fa ci ha invitati a convocare gli stati generali, parlo del pre-pandemia, e per parlare del futuro di Savigliano, e dall'altra poi quando si prendono iniziative che vanno in questa direzione ci si taccia di fare spot elettorali con i soldi pubblici. Ecco, non dimentichiamo che stiamo vivendo un periodo pandemico importante che pensavamo già conclusa la scorsa estate, ma che si è ripresentato prepotentemente, e speriamo che con l'avanzare della campagna vaccinale si possa pensare finalmente a un dopo pandemia. E questo dopo, per questo dopo, le idee e le proposte che si avevano prima sono davvero superate per tutti, ma e non solo per la maggioranza che oggi governa la città. In ogni caso l'attività di cui stiamo parlando è stata interrotta proprio dal Covid, perché era già stata programmata nel 2019. Inoltre, con la fine della consigliatura non si esauriscono i problemi della città, è necessario conoscerli, studiare, programmare interventi futuri. Ogni consigliatura attinge al programma delle precedenti, così alla programmazione, non al programma, così come è sempre stato, ad esempio per completare grandi opere o ad esempio per la messa in sicurezza della città. Così sarà ad esempio per il nuovo ospedale e per la candidatura di Saluzzo e le terre del Monviso, che ci vede coinvolti come territorio. Quello che è stato avviato è un progetto di programmazione del futuro che vede coinvolti i cittadini, le associazioni di categoria, le associazioni culturali, le consulte, che infine vedrà la redazione di un documento con le principali proposte emerse, che verrà restituito ai cittadini e sarà reso disponibile a tutti. È un bel modo per coinvolgere la città dopo questo brutto momento. I cittadini si possono sentire protagonisti, possono esprimere le loro idee e parlare delle problematiche che vivono direttamente in città. Spesso leggiamo la difficoltà appunto di potersi esprimere e si ha la sensazione che chi governa sia lontano. Questo momento di progettazione invece dà gambe a quella che definirei una buona pratica di partecipazione democratica. Oggi tutti noi abbiamo paura di ritrovarci con tante macerie e tanto da ricostruire. Io dico veramente una paura che soprattutto dal punto di vista economico e dal punto di vista sociale. Ci auguriamo che con l'aiuto di tutti si possa scaturire un progetto che renda la nostra città più inclusiva, più solidale, più viva, che si guardi al commercio, al turismo, che sono fondamentali per noi, così come le attività produttive, e che guardi al domani anche con gli occhi di quei giovani che quel domani lo vivranno. Quindi ribadiamo con convinzione l'importanza di questo progetto, al di là delle polemiche. Grazie.
Ha chiesto la parola al consigliere Pier Giorgio Rubbiolo, può intervenire, prego.
Grazie Presidente, visto che è un'interpellanza ne approfitto per fare un piccolissimo intervento riferito effettivamente a quello che può essere la visione futura della città. In più occasioni in questo Consiglio Comunale il sottoscritto, come rappresentante di una lista civica, si è espresso su tematiche legate a quello che succedeva all'interno della città e non solo, anche in riferimento alle periferie e alle numerose frazioni che Savigliano conta. In buona sostanza mi sembra che però negli ultimi anni questo tipo di visione per il futuro non sia stato parte o non sia stato, come dire, considerato più di tanto dall'attuale maggioranza. Ora, l'investimento di questi pochi o tanti soldi per incaricare una società terza di, con l'ausilio, da come ha riferito l'assessore, la partecipazione anche dei cittadini, delle associazioni che operano in Savigliano, sia che siano produttive, sia che siano impiegate in altri ambiti, dei consiglieri comunali, io non la vedo come una cattiva opportunità. Mi auguro solo, e questo è un messaggio che lancio a questa maggioranza, a questa amministrazione, che non sia nuovamente un modo per, come dire, prolungare nel tempo decisioni che non possono più essere prolungate e scelte che non possono più essere prolungate. Infatti ne approfitto, se è possibile, avere una risposta sui tempi e sui modi in cui questa società opererà grazie a questo finanziamento. Perché se è pur vero che noi fra un anno andremo ad elezioni, sarebbe opportuno che questo documento fosse perlomeno pronto o comunque disponibile a disposizione di tutti entro il prossimo autunno, visto che comunque tutti noi, benché nel periodo che va verso, diciamo, gli ultimi 12 mesi e quindi in un periodo di fine mandato, potremmo comunque discuterne e lasciare a coloro che seguiranno questa amministrazione delle indicazioni su cui poter fin da subito, e cioè fin da dopo le elezioni, poter incominciare a lavorare. Per quel che riguarda l'interrogazione, ne approfitto perché la visione della città è anche quello che ricordava la consigliera Giorgis nella sua interrogazione, che ha visto anche il sottoscritto coinvolto su questa tematica, dove appunto siamo rimasti un po' tagliati fuori su un intervento che è vero che potrà essere riproposto per il 2021, ma che era altrettanto importante, perché la ristrutturazione delle scuole Schiaparelli, come più volte detto dal sottoscritto in questo consiglio, la realizzazione, quindi l'obiettivo del dopodomani piuttosto che del domani, di cercare, grazie ai fondi stanziati per l'edilizia scolastica, la possibilità di realizzare una nuova scuola primaria a Savigliano, deve diventare per tutti noi consiglieri attuali un obiettivo da perseguire da oggi fino alla fine del nostro mandato, perché effettivamente, e ci possiamo rendere conto di questo guardando anche a quello che sta succedendo in comuni medio-piccoli attorno a noi, piuttosto che in città della nostra dimensione, dove comunque progettazioni in questo senso sono state fatte, anche cofinanziate o anche finanziate in primis dalla stessa amministrazione grazie agli avanzi di bilancio. Ricordo che questa amministrazione, che come qualcuno ha detto in precedenza, questa maggioranza, pardon, che come qualcuno ha detto in precedenza governa la città da quasi 30 anni, qualche lustro fa, penso più o meno 10 anni fa, ebbe a parlare per la prima volta della realizzazione di una nuova scuola a Savigliano. Furono pure stanziati dei soldi, se non sbaglio 1 milione di euro fu accantonato in quell'occasione come primo passo per poter incominciare a pensare a quello che poteva essere una progettazione. Il progetto venne fatto, in quell'occasione al bando si partecipò, ma purtroppo non si rientrò in graduatoria, mentre invece, visto che l'ha ricordato anche l'assessore Camera, in questo caso per queste opportunità negli anni si susseguiranno dei finanziamenti relativamente importanti, e guardando all'elenco di coloro che hanno presentato le progettazioni notiamo dei comuni che contano qualche centinaio di abitanti che hanno fatto richiesta per avere o per realizzare strutture pubbliche sul loro territorio e sono stati ammessi al finanziamento. Ora ritengo che anche Savigliano debba per una volta ergersi a capofila di una progettazione non solo condivisa ma importante. Io dico che prima di tante altre cose, effettivamente per pensare al futuro della città bisogna pensare al futuro dei giovani e soprattutto dei bambini, che hanno diritto ad avere una scuola con la S maiuscola. Grazie.
Chiesto la parola al consigliere Antonello Portera, prego.
Grazie. Ma non riesce a convincermi, francamente, l'assessore Tesio con le sue rassicurazioni. Io ritengo, sono convinto che sia una buona idea, una buona attività, però intempestiva. Intempestiva direi per almeno tre motivi. Intempestiva perché siamo a fine mandato e molte delle cose che, da quel che capisco, dovrebbero uscire fuori da questa iniziativa, da questo studio, da questo confronto, dovrebbero essere in realtà l'attività che preparatoria che dovrebbe fare ciascun candidato sindaco, ciascuna forza politica che vuole proporsi per le prossime elezioni. Intempestiva perché proprio perché è fatta in questo periodo proprio quegli obiettivi che si vogliono raggiungere, cioè slegati da, diciamo così, da connotazioni partitiche o politiche, saranno invece inesorabili, perché proprio un'iniziativa di questo tipo fatta nell'ultimo anno con l'avvicinarsi delle elezioni, il rischio che certe attività nell'interno di questo percorso vengano connotate politicamente, c'è, o comunque vengano recepite o suggerimenti vengano apportati, diciamo, con un orientamento politico, partitico, quindi con un legame di parte, secondo me questo rischio c'è. Terzo, perché credo che sia...
Hanno sottoscritto solo utente.
Credo che sia ancora in corso, cioè è in corso la pandemia, ma nella testa delle persone non siamo ancora entrati nel post pandemia, devo dire francamente anche nella mia testa, cioè è difficile per me concepire i problemi del post pandemia in maniera nitida, visto che siamo ancora immersi in una situazione di questo tipo, cioè le macerie che purtroppo abbiamo davanti per la pandemia, secondo me sono ancora diverse dalle macerie che troveremo all'uscita. Quindi la vedrei meglio un'iniziativa di questo tipo all'inizio di un mandato e soprattutto quando veramente la pandemia è finita. Devo dire che io stesso ero favorevole, ne avevamo parlato anche con i commercianti, a questo tipo di iniziativa. Non mi sembra il momento, poi magari non ho capito bene e sarò pronto a ricredermi se i documenti finali che dovessero uscire invece dovessero in qualche modo smentirmi. Grazie.
Di intervenire per una puntualizzazione l'assessore Michele Lovera, prego.
Grazie. Io sono fermamente convinto che questo sia il momento giusto, per una serie di motivi. Uno, perché qualcuno ha già esposto il collega Tesio, con cui sto seguendo questa pratica, lui, diciamo, sono di supporto a lui che sta guidando all'interno della giunta questo progetto. È il momento giusto anche e soprattutto perché stiamo partendo con i distretti del commercio. I distretti del commercio, purtroppo non ho potuto parlarne prima, adesso faccio un breve scorso, però vi ho mandato il documento, prevedono progetti condivisi di qualificazione urbana, interventi inerenti al design urbano e gli spazi pubblici, con particolare attenzione alla gestione degli spazi pubblici, progetti di sistemazione delle aree, riqualificazione e realizzazione urbana, leggo velocemente, interventi volti alla realizzazione di servizi innovativi, progetti di consegna merce a domicilio per le popolazioni fragili o anziane, sperimentazioni in materia di orari commerciali, progetti sinergici con il turismo, cultura, l'arte, volti a valorizzare il territorio, eccetera, eccetera. Sono tre paginette in cui ho mandato. cosa meglio in questo momento in cui si parte su questo progetto, non perché l'abbiamo deciso noi che è questo il momento, ma questo perché la Regione ha emesso in bando in questo momento qui, sta spingendo molto il distretto del commercio, e cosa non detto ufficialmente ma risaputa, e tutti i finanziamenti o buona parte dei finanziamenti che vanno fatti dalla Regione nei prossimi anni saranno, vedranno con occhio di riguardo, con maggior punteggio, i distretti di commercio e molto meno i comuni che parteciperanno in modo singolo a questi finanziamenti, a questi bandi. Cosa meglio in questo momento di coinvolgere la popolazione, di quali sono i loro sentimenti, di cosa vorrà? Ovvio, non avremo sicuramente il Vangelo o il decalogo delle cose da fare, ma sentire il sentire delle persone, come si sentono in questo momento qui, che stiamo uscendo da pandemia, cosa vorrei, cosa si aspetta per i prossimi anni, da chi li amministrerà, non dico solo noi, da chi li amministrerà, io sicuramente non di certo, di chi li amministrerà in futuro e come integrare questi senti, queste necessità, questi need all'interno del piano del commercio di questi distretti. Si chiama distretto del commercio, merito attivo, perché se poi andate a leggere anche la normativa, spaziano molto. Il commercio è sì l'obiettivo, ma tutto che sta intorno dovrà essere fatto per favorire il commercio, perché il commercio lo faranno i commercianti, non lo farò né io, né un consigliere, né il sindaco, lo faranno i commercianti, faranno il commercio, è il loro lavoro. Le amministrazioni dovranno trovare il modo di facilitare, migliorando la viabilità della città, migliorando i centri storici, migliorando i servizi, migliorando N cose. Cos'è meglio adesso di chiedere ai cittadini, che sono tutti che stanno cambiando le esigenze, non hanno fatto, l'hanno detto delle cose che decideranno adesso. Adesso hanno fame di spazi verdi. Il greto del mare, qualcuno dice che è bello, qualcuno dice che abbiamo stati uccisi la fauna e la flora fluviale. Sono affollati, forse fin troppo a volte. La volontà di avere più spazi liberi, più tempo libero, di muoversi, di comunicare, di trovarsi. Cos'è meglio in questo momento qui per capire il polso della situazione e portare per quanto possibile questi elementi all'interno del disegno strategico che andremo a fare da dopo Pasqua, da aprile a maggio a fine anno. Anche qui bisognerà coinvolgere tutti, non solo la maggioranza, non solo l'assessore Attesi o l'assessore Lovere, e ci mancherebbe, per formare questo piano strategico per il piano del Comune di Sevigliano, integrarlo con gli altri comuni, presentarlo in regione e chiedere finanziamenti. Qual è il miglior momento di adesso? Secondo me nessuno, questo non ti ho detto. Ho provato personalmente, facendo il bastian contrario, a proporre ai commercianti di rinviarlo. Forse avranno capito che non ero convinto, che era una proposta provocatoria, ma c'è stata una levata di scudo. Ma no, assolutamente no, è questo il momento di fare l'iniziativa che gli è stato prima Paolo. Questo è il momento. Poi andremo a verificare i risultati, andremo a verificare l'onestà intellettuale di chi questa giunta lo sta proponendo e lo sta portando avanti. Ma siamo attestati, non abbiamo paura. Vedrete che i risultati ci saranno in tempi utili, poi Paolo ha il calendario delle piste previste, saranno trasparenti e a disposizione di tutti. Ognuno su questo potrà fare il lavoro. Anche sull'attività del distretto del commercio, qui esco un attimo, abbiamo coinvolto, come proposta regione, non solo l'associazione dei commercianti, che era obbligatoria per il bando, ma tutti quei soggetti di ambito turistico, culturale, fondazione, terzo settore, che si sono dichiarati disponibili. Abbiamo chiesto a tutte le associazioni di Sevigliano, culturali e sportive, alla banca locale, alle scuole superiori, alle scuole tipo anche il CENIC, se erano disponibili a farsi partner e sponsor dei distretti commerciali, che non voleva dire chiedere dei soldi, chiedere disponibilità e poi a collaborare con il loro supporto, con le loro competenze, le loro savoir-faire, il loro modo di sapere, il loro know-how, come fare poi a darci una mano. E oltre 20 hanno risposto su questo tipo qui. Abbiamo coinvolto anche il rapporto di Valdigi, perché il rapporto di Valdigi, se vogliamo portare gente sevigliana, turisti, nel comprensore, cioè sevigliano, nel comprensorio, non dobbiamo più dire sevigliano o fossano, ma nel nostro comprensorio, l'aeroporto potrà avere sicuramente un ruolo importante, post pandemia. Abbiamo coinvolto anche loro, stiamo coinvolgendo più enti e persone possibili. Quindi, ripeto, secondo me, te lo dico in buona fede, questo è il momento giusto. E sfortunatamente non l'abbiamo fatto l'anno scorso, c'era la pandemia, ma alla fine si è trasformata in un'opportunità di integrare due cose in un unico progetto. Grazie, scusate.
C'è una comunicazione del consigliere Rimbici, che che non ho capito se è una richiesta di intervento o no. Lo inviterei a mettere il nome sotto, perché io ho utente e quando mi arriva la comunicazione non so se è lei o se è Vilma Bresse, che anche lei ha scritto.
Avevo chiesto anch'io di intervenire, se possibile.
Okay. No, no, non ho visto la richiesta, però.
Ah, ho alzato la mano.
Ah, scusate. Adesso però c'è il consigliere Delio. Prego, può intervenire.
Grazie Presidente, sarò breve così possono intervenire anche tutti gli altri. Anch'io sono un po' titubante sui tempi di questa assegnazione, di questa consulenza. Mi voglio fidare dell'assessore Tesio e di ciò che ha detto l'assessore Lovera. Vorrei che, come ha detto l'assessore Tesio, fosse tutto trasparente e fossimo coinvolti tutti, proprio perché credo che l'unica cosa che mi fa pensare che possa non essere una marchetta, tra virgolette, elettorale, è che siamo veramente in un momento di pandemia e quindi può cambiare e ha cambiato sicuramente il volto di tutte le città e di quelle che saranno le città future. Per cui voglio provare a fidarmi per questa volta dell'assessore Tesio e delle parole del assessore Lovera, con cui ho comunque sempre avuto un buon rapporto, e quindi aspetto che nelle prossime settimane si possa coinvolgere, o siamo coinvolti anche noi tutti della minoranza, in modo da poter dare poi noi, o come diceva l'assessore Lovera, chiunque verrà al nostro posto, una città nuova e quindi adatta a quello che ci aspetta nelle prossime nei prossimi mesi e nelle prossime annate. Sicuramente i tempi, insomma, sono più o meno giusti. Grazie.
Assessore Frossasco può intervenire. Devi accendere il microfono.
Okay. Sì, scusate, volevo intervenire in merito a questo perché per tranquillizzare tutti, perché questa è proprio, per assurdo, non è proprio una marchetta ed è un'intenzione che l'amministrazione comunale aveva fin dall'inizio. Sarebbe dovuto partire un anno fa, ma non so se vi rendete conto che noi abbiamo lavorato in quest'anno in piena pandemia, e se noi fossimo partiti a farvi questa proposta un anno fa, penso che chiunque l'avrebbe compresa ancora molto meno di adesso. Purtroppo siamo arrivati a un anno dalla scadenza della nostra consigliatura, ma questa non è colpa nostra, come non è stata colpa nostra la pandemia. Purtroppo ci siamo trovati a doverla affrontare. E credo che l'abbiamo affrontata per quanto abbiamo potuto, al meglio possibile, e sempre cercando di collaborare. Sicuramente è importante che la minoranza, come tutta la cittadinanza, come ha ripetuto Tesio e Lovera, siano coinvolte, però ci tengo a dire che questo non è una marchetta, ma al contrario è un regalo che noi vogliamo fare all'amministrazione che ci succederà. Noi vogliamo veramente fare questa cosa per la città, per il bene di Savigliano, e il fatto che probabilmente noi non vedremo i frutti del nostro lavoro, secondo me ne è proprio la riprova. Quindi ci tenevo soltanto a specificare che questo è un lavoro che era stato intrapreso molto tempo fa. Ovviamente dovendo affrontare emergenza dietro emergenza non è stato possibile concretizzarla prima. Ci tenevo solo a dire questo.
Bene, darei la parola adesso al consigliere Ocelli per un'eventuale replica e poi all'assessore Tesio per le conclusioni. Prego, consigliere Ocelli, vuole intervenire?
Presidente, sarò breve. Sì, rimango ancora sempre titubante sia per l'importo stanziato e sia per le tempistiche. Perché come, oltretutto, come ho già detto prima e come ha ribadito il consigliere Portera, ogni coalizione, ogni candidato sindaco dovrebbe già avere le proprie idee in testa senza dover fare altri studi. Poi è emerso anche qualcosa di buono, cioè sono d'accordo con l'assessore Tesio quando dice che le idee da qualsiasi parte provengano non devono essere bollate per forza buone da una parte o cattive dall'altra, perché abbiamo visto in molti altri casi che se si collabora è meglio. Poi, ecco, siccome l'assessore Lovera ha citato i lavori sul Maira, così mi è venuto in mente parlando con la gente si discuteva anche di un domani, un eventuale chioschetto, un posto a ristoro così sarebbe possibile, magari anche gestito dal comune, cioè se non ci sono privati che sono interessati. Mi è venuto in mente così proprio perché lei ha citato quello. E comunque no, mi ha fatto piacere di aver intavolato questo dibattito. Speriamo che sia davvero come dite voi, che questa cosa possa servire, anche se terrò gli occhi aperti. Grazie.
La parola all'assessore Tesio per le conclusioni, prego.
Ringrazio tutti i consiglieri che sono intervenuti per il contributo che hanno apportato. Ringrazio Celli per aver sollevato la questione. Assolutamente è necessario mantenere la trasparenza anche in questi su questi temi di discussione. Ringrazio Frossasco e Lovera che sono intervenuti per apportare anche i loro contributi. Per quanto riguarda le tempistiche che diceva Rubiolo, sicuramente in autunno ci saranno i documenti, quindi spero di aver risposto. Prendo questa fiducia, diciamo, condizionata emersa dai gruppi consigliari, spero che possa essere ripetuto e utilizzato lo stesso spirito di unità che ha contraddistinto questi ultimi mesi, e sarà nostra cura mantenere consiglieri sia diciamo informati che coinvolgerli. Su questo chiaramente ci prendiamo l'impegno.
Allora, proseguiamo con le interrogazioni. Le due successive interrogazioni hanno un argomento molto simile, per cui chiederei ai consiglieri di illustrarle e poi al sindaco di rispondere a tutte e due contemporaneamente. Quindi la prima è del consigliere Ocelli, prego, su in merito alle vaccinazioni. Può intervenire.
Sì, grazie. In realtà c'è stato un piccolo equivoco, perché io avevo chiesto risposta scritta per questa interrogazione. Non so, magari si è perso un pezzo e comunque ormai siamo qua. Chiedevo semplicemente, consapevole del fatto che non è questione comunale, però chiedevo se il sindaco potesse intervenire presso l'ASL per segnalare dei problemi che riguardano il fatto che molti nostri concittadini vengono vaccinati, ad esempio a Saluzzo, ho saputo di gente di Fossano che viene vaccinata da noi. È chiaro che finché uno ha la macchina non è un problema, però per anziani che magari devono essere portati da altri o magari anche disabili, il problema sussiste. Quindi chiedo proprio al sindaco se può intervenire presso l'ASL, perché una telefonata di un sindaco magari qualcosina conta. Grazie.
Ho controllato la sua interrogazione, ma non c'è scritto assolutamente risposta scritta, quindi c'è scritto interrogazione
ultimamente. Non nell'allegato. Nella mail c'è, ho controllato, non c'è nell'allegato. Magari dovevo metterlo nell'allegato, ho sbagliato quello.
Comunque non è un problema. La parola.
Presidente, il microfono non si sente.
Allora, scusate, la parola al consigliere Portera per l'interrogazione sulle vaccinazioni. Prego.
Con la presente interrogazione si chiede di sapere come proceda la campagna di vaccinazione in Savigliano nel suo complesso e anche con particolare riferimento alle fasce più deboli della popolazione, posto che in alcuni comuni del nostro territorio si è già proceduto alla vaccinazione integrale di tutti gli ultra ottantenni, mentre a Savigliano vi sono ancora molte incertezze sui tempi e peraltro risulta che molti anziani appunto siano costretti a recarsi a Saluzzo per ricevere la vaccinazione. Lo chiedo al sindaco anche per il suo ruolo comunque che ha nell'ambito della sanità.
Prego, signor sindaco, può rispondere.
Allora, ricostruisco brevemente questa triste vicenda. Parliamo soltanto della cosiddetta seconda ondata. Quando sono arrivati i vaccini, intanto apro una parentesi, Savigliano è stato il primo comune dell'ASL a iniziare la vaccinazione è il primo comune dell'ASL a istituire un centro di vaccini. Il nostro difetto grosso, ma lo dico innanzitutto per me, è che noi non siamo abbastanza capaci a mettere in evidenza e valorizzare le cose che facciamo. Ci sono comuni, il comune tale ha dato il palazzetto dello sport, bravo sindaco, i social pieni di cose. Noi, quando mi ha telefonato l'ASL e mi ha detto guarda che qua vaccinare dove c'è il prelievo del sangue, dove c'è l'analisi, è un pasticcio perché si crea caos, eccetera, avremo bisogno di avere qualche locale. Allora io ho detto loro, senti, i locali che il comune ha a disposizione sono l'ala, la Crusanera, il palazzetto dello sport e il Palaferrua, che anche se non è nostro ce l'abbiamo in gestione. Allora siamo andati a fare i sopralluoghi in tutti questi locali, loro hanno scelto in un primo momento l'ala, che era già stata collaudata perché a novembre era stata utilizzata per le vaccinazioni anti-influenzali da quei medici, da un gruppo di medici che non aveva possibilità di avere spazi, insomma avrebbe dovuto farli nello studio se erano problemi o cose. Poi dopo hanno cambiato e hanno deciso di farlo alla Crusanera. Allora il nostro ufficio tecnico, che ringrazio per la sua efficienza, ha allestito il tutto e si è iniziati a fare le vaccinazioni. Come funziona il sistema delle vaccinazioni? Allora c'è un algoritmo a livello regionale che ogni ASL possiede. Il paziente, il cittadino, va dal suo medico e il suo medico inserisce questo nome su questa piattaforma, ok? Poi la piattaforma automaticamente dice dove devi andare a farti vaccinare, perché i centri di vaccinazione nell'ASL sono diversi. Faccio un esempio. Mettiamo che tutti i centri vaccinali possano avere al massimo 100 persone, dico un numero a caso, no? E l'algoritmo ti dice che a Savigliano ce ne sono 103 e a Saluzzo ce ne sono 97, automaticamente 3 vengono spostati lì. Chiaro? Che del motivo per cui Fossano, che è partita molto dopo Savigliano, all'inizio da Fossano venivano a Savigliano. Ed è questo il motivo per cui. Ora, questa cosa che io ho detto, me l'ha detta l'ASL, quindi riferisco papale le cose che mi hanno detto, perché le mie conoscenze informatiche non mi permettono assolutamente di entrare nel merito e dire come funziona questa cosa. Questo è quanto mi è stato detto. È vero che c'è il problema di chi non ha l'auto, però è anche vero che noi abbiamo delle associazioni, parlo dell'Auser, parlo della Croce Rossa, che alla bisogna sono disponibili a portare le persone appunto che non posseggono l'auto, che non hanno parenti o cosa e via. Per quanto riguarda le persone che hanno problemi da muoversi, sono stati vaccinati appunto a casa o cosa. La situazione ad oggi è la seguente, anche qua i dati che mi ha fornito l'ASL. Allora, entro il 6 aprile verranno vaccinati tutti gli over 80 di Savigliano. Apro una parentesi, teniamo presente che a Savigliano vengono anche da altre parti, cioè se voi poi vedete dopo il 6 aprile qualche anziano lì è perché magari questo qua viene da Villanova o da altre parti, perché non tutti i comuni piccoli hanno deciso di allestire il centro vaccinale. Parlavo l'altro giorno con il sindaco di Villanova Solaro, Simone Alberto, che mi dice ma per noi è molto più comodo caricare i cittadini su un pullman, fare due o tre viaggi e portarli direttamente a Savigliano. Comunque, entro il 6 aprile tutti gli over 80 di Savigliano saranno vaccinati. Entro l'8 aprile saranno vaccinati tutti gli operatori scolastici, ovviamente quelli che vogliono, perché sapete che la vaccinazione è a livello di scelta, non è obbligatorio, come quando andavamo noi alle scuole che ci venivano, no, ci portavano sopra al comune dove c'era il dottor Sidoli che con il pennino si raschiava la spalla. E vabbè. Poi, entro il 31 marzo verranno vaccinati tutti i volontari delle varie associazioni, eccetera. Poi, dopo Pasqua, e quindi nella settimana dopo Pasqua, inizieranno i vaccini ai vulnerabili, cosiddetti, che sono quelli che hanno particolari patologie, i diabetici, eccetera. Poi, i caregiver, orribile parola, che vuol dire quelli che aiutano gli altri, no? E gli over 70, questo inizierà dopo Pasqua. E poi dopo sono rimasto inteso con l'ASL che man mano che la cosa andrà avanti, loro mi terranno informati sull'evolversi della situazione, come mi tengono informato sull'andamento dei positivi, dei decessi, eccetera, dei ricoverati qua a Savigliano. Questo è quanto. Ne approfitto, che ho la parola su questo argomento, per ringraziare veramente tutti gli operatori sanitari che si sono comportati, si stanno comportando molto bene. Io ho ricevuto alcune mail, mi spiace che non le ho tenute, comunque, di persone che ringraziavano dicendo siamo stati molto gentili, molto molto disponibili, eccetera, eccetera. È ovvio che qualche disguido sicuramente c'è stato e ci sarà ancora, ma tutto sommato mi sembra che questo centro vaccinale che è stato allestito alla Cusanaira funzioni. Attualmente ci sono 3 linee e intenzione dell'ASL arrivare fino a 6 linee. Nel frattempo è successa un'altra cosa. L'Alstom ha chiesto un incontro, sono andato e mi hanno detto che loro, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Confindustria e ribadito dall'Unione Industriale di Cuneo, volevano allestire a loro volta un centro vaccinale e avevano proposto e mi hanno proposto di mettere una tensostruttura nella zona fieristica, eccetera. Gli ho detto di no, perché se il Covid rallenta, come tutti auspichiamo, noi abbiamo un accordo con l'Alfiere Eventi, il quale ha intenzione di rifare, di fare di nuovo la grande fiera d'estate. E allora gli ho detto, senti, noi piuttosto vi diamo a disposizione un altro locale. E gli ho proposto l'ALA. Per loro va bene, abbiamo fatto l'incontro con l'ASL, e tutti d'accordo, tutto è bello, c'è un grosso problema, che manca il personale. Cioè i vaccini ci sono, manca il personale, cioè mancano i medici e gli infermieri per fare questa cosa. E allora siamo rimasti intesi con l'Alston che per il momento si soprassedeva questa cosa, nessuno vietando in un futuro, che ci auguriamo prossimo, di poter attivare questo secondo centro vaccinale gestito da loro per far sì che nel giro di non tantissimo tempo tutti i savignanesi vengano vaccinati. Comunque per il momento la cosa sta procedendo e si parla di agosto. Loro è vero che l'ASL così ha preso l'ALA, la Cusanaira fino al 31 dicembre. Io non penso duri la vaccinazione fino a quella data lì. Penso che si siano tenuti un po' bundus, come si dice, no? Ecco, quando finiscono poi smetteranno. E comunque, niente, voglio proprio ringraziare tutti perché la cosa sta andando bene e c'è un grosso, così, una grossa soddisfazione della persona. Anche sul fatto di aver messo la zona disco sulla piazzetta Misericordia e sulla via lì vicino a San Domenico non ha suscitato più di tanto polemiche. Perché insomma i residenti che avevano trasformato questa piazza in un parcheggio privato hanno capito che chi viene da fuori Savigliano, anche dalla periferia, ha piacere di trovare il posto e poter parcheggiare, quindi anche quello diciamo così che ha funzionato. Questo è quanto. Noi ovviamente, io con l'ASL sono in stretto contatto, mi tengo in contatto nel senso che ci scambiamo le informazioni, loro mi dicono eccetera eccetera, speriamo che la cosa possa risolversi in tempo breve. Ecco, visto che ho la parola dico ancora un'altra cosa. Non so se avete notato la differenza tra adesso e un anno fa. Un anno fa di questo tempo c'era il cosiddetto lockdown e c'era nessuno che usciva, tutti erano in casa, qualcuno così. Adesso c'è la stessa situazione come se fossero tempi normali, no? Voi andate, anzi mi pare addirittura che ci sia più gente del solito in giro. Domenica Piazza d'Armi era pieno di gente, le rive dei fiumi piene di gente, la piazza è piena di gente, cose eccetera. E ovviamente poi ci sono quelli che telefonano ai vigili intasando il centralino, no? Che, ecco, c'è gente in piazza, c'è gente qui, c'è gente lì, c'è gente là, cosa che non si dovrebbe fare. Allora i vigili e i carabinieri, mi sento di spezzare una lancia in loro favore, stanno facendo tutto il possibile con grande difficoltà, perché intanto non hanno il dono dell'ubiquità, perché se sono in Piazza d'Armi non possono essere dal fiume, se sono in Piazza del Popolo non possono essere in Piazza Santa Rosa. Fanno delle multe, le stanno facendo, soprattutto i carabinieri. È chiaro che se ci sono 1000 persone in Piazza d'Armi, voi capite che non è possibile multare 1000 persone, ne multano 3 o 4. Adesso si sta verificando una cosa brutta, e cioè che la gente esasperata da questa situazione, capisco tutto, comincia a rivoltarsi contro i vigili che chiedono di spaziare, di non stare assembrati, di mettersi la mascherina o cosa. E questo non è assolutamente bello. Ci sarà ancora, pare, insomma, anzi è quasi sicuro, tutto il mese di aprile ci sarà ancora questa situazione. Ci sono forti preoccupazioni nella polizia, sia nella polizia locale che nei carabinieri, proprio per questo atteggiamento cambiato continuamente, sapendo che purtroppo la situazione è molto più grave adesso di un anno fa, perché un anno fa alla fine della fiera sono morte 4 persone, oggi secondo ondata siamo già arrivati a 56, cioè voglio dire un anno fa il massimo dei positivi a Savigliano sono stati 69, siamo arrivati alla punta di 475 nella seconda ondata, adesso sono scesi, adesso sono di nuovo in aumento, dato di oggi, non so se l'avete visto, l'abbiamo messo sui social e sul sito del comune, siamo arrivati a 219. E quindi, non lo so, qua si tratta solo di avere senso di responsabilità da parte della gente, perché poi dopo adesso dà la colpa ai vigili e ai carabinieri, non è così, perché loro fanno tutto quello che possono fare, anzi li ringrazio. Bisognerebbe che la gente stesse in casa e non uscisse, però è impossibile, insomma. Abbiamo cercato di agevolare tutti, faccio un esempio. L'altra volta avevamo chiuso i parchi, chiuso i giardini. Questa volta non li abbiamo chiusi, d'accordo con il comandante Martini, abbiamo detto lasciamo che la gente possa andare a godere il verde pubblico, chiudiamo soltanto con i nastri, quelli lì bianco e rossi, i giochi bimbi, di modo che i bimbi non possano andare sopra, poi se uno vuole andare sulla panchina lì a prendere il fresco lo può fare. Benissimo, cosa è capitato? Ho visto io delle mamme che strappavano questi nastri per mettere il bambino sullo scivolo e sull'altalena. Voi capite che insomma la situazione è proprio un po' particolare. E quindi noi, io la cosa che chiedo a voi e chiedo a tutti è cercare di fare opera di convincimento, di persuasione, per cercare di, perché è vero che insomma quando tutti saranno vaccinati, però da adesso fin quando tutti saranno vaccinati tempo ce ne passa e non capita giorno che arriva la notizia che a quello o quella che conoscevi, che era tuo amico, tuo vicino di casa, sta male, sta morendo, è morta. Ecco, purtroppo la situazione è quella, la gente sta morendo. E quindi, spero di essere stato esaustivo, ecco, nel senso che poi ringrazio anche voi che state collaborando, per carità, non l'ho detto prima, lo dico adesso, e cerchiamo di fare il possibile. Ecco, io, per come è stata gestita fino adesso la cosa, mi sembra che l'abbiamo gestita abbastanza bene, grazie appunto al contributo di tutti, speriamo di andare avanti così. Sono molto preoccupato per questo così pullulare di persone in giro eccetera, perché se tu vai in qualsiasi giorno sembra un giorno normale, non la pandemia, ecco. Quindi
chiedo al consigliere Ocelli se vuole replicare.
Sì, ringrazio il sindaco per le informazioni, spero solo che per quanto riguarda la mia richiesta l'algoritmo dell'ASL andando avanti comincia a funzionare nel modo giusto. Grazie.
Consigliere Portera, vuole replicare anche lei?
No, anch'io voglio ringraziare il sindaco. L'interrogazione era stata presentata appunto perché è la domanda che sono domande che si fanno in tutte le famiglie, perché qualcuno che attende la vaccinazione c'è, le risposte precise chi meglio del sindaco le può dare in un consiglio comunale, e infatti le ha date. Qualche cosa hanno fatto già i settimanali savigliani e ora il sindaco dà delle notizie estremamente precise, soprattutto per alcune categorie. In particolare gli ultra ottantenni, che sono quelli che più mi hanno domandato o hanno domandato al sindaco per il mio tramite. Grazie.
La parola di nuovo al consigliere Ocelli per l'interrogazione riguardo il parcheggio selvaggio e richiesta di marciapiedi in via Pietro Santa Rosa. Prego.
Grazie Presidente. Alcuni nostri concittadini lamentano su via Pietro Santa Rosa il parcheggio selvaggio vicino ai passi Carrai e richiedono il tracciamento di un marciapiede a raso. Chiedono inoltre di avere il permesso di piantare a proprie spese alcune siepi ornamentali all'altezza del numero civico 30 per abbellire la via. Asseriscono di aver già mandato una mail al comune nel mese di ottobre senza però aver ricevuto risposta. Per questa ultima cosa spero che si sia trattato solo di un problema tecnico. Grazie.
L'assessore Camera, prego, può rispondere.
Riguardo alla mail che è stata indicata nell'interrogazione, gli uffici hanno precisato, mi hanno precisato che si era provveduto a contattare telefonicamente il richiedente, prendendo atto delle sue richieste e comunicandogli che le stesse sarebbero state valutate. La questione sollevata è quindi l'attenzione degli uffici competenti e a seguito di altre istanze che sono pervenute nella zona, sulla nuova organizzazione dei posteggi nelle vie Avete, Santa Rosa e anche quelle limitrofe, sia tramite l'ufficio tecnico sia tramite il comando di polizia locale, è in corso uno studio di una valutazione per la migliore soluzione che assicuri per quelle vie una maggiore sicurezza sia per i pedoni e sia per non rinunciare completamente ai parcheggi, in quanto una parte cospicua di questi parcheggi non sarà nel caso più disponibile. Parcheggi che sono a servizio del centro storico e garantendo contestualmente un'accettabile fluidità del traffico veicolare. Si ritiene opportuno, per non andare a ridurre il numero di parcheggi in questo delicato periodo, procedere all'attuazione di tale riorganizzazione al termine della pandemia. Questa è una cosa che abbiamo valutato all'interno con i responsabili della polizia locale. Per quanto riguarda le richieste di abbellire la aiuola sita in via Pietro Santa Rosa, pur apprezzando la disponibilità del cittadino, si riserva la facoltà di rivalutare la richiesta quando sarà definita la nuova organizzazione dei parcheggi per percorsi pedonali di cui sopra.
Ieri Ocelli vuole replicare?
Sì, grazie. Prendo atto e quindi questi parcheggi verranno poi riprogrammati dopo la pandemia, quindi speriamo presto. E comunque effettivamente il problema dei parcheggi è un problema che si fa sentire molto e quindi ne approfitto per rilanciare sul fatto che Savigliano abbia comunque bisogno di o di un parcheggio sotterraneo o di qualche soluzione nuova che permetta di liberare anche queste vie un po' più strette dalle macchine ferme. Grazie.
Bene, esaurite le interrogazioni, passiamo.